puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Challengers, l'ultimo film di Guadagnino tra ossessione, tennis e desiderio. City Hunter, nuova trasposizione live action del famoso detective degli anime e manga, sempre a caccia di criminali e belle donzelle a Shinjuku. Baby Reindeer, un comico viene stalkerato da una donna in un thriller che diventa ancora più agghiacciante quando sai che è una storia vera. Il giovane Berlusconi, docuserie che racconta delle imprese più o meno illuminate del Cavaliere Oscuro ai suoi inizi, anche se non realmente proprio giovanissimo. E su Cattiveria a domicilio, commedia britannica fuori di testa tratta da un'improbabile storia vera con Olivia Colman e Jesse Buckley al top. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare, sono tornato dalle ferie e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi: il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che adesso vorrebbe vedere uno slasher ambientato al Don Quixote di Tokyo, mio compagno di ferie, Teo Yusufian.
Ma ciao, ma che bello essere tornati e che bello avere ascoltato le puntate da spettatore. Io era un po' che non lo facevo. Volevo fare i complimenti a Marco McLovy Lovisato, che se le è sobbarcate sulle spalle due di fila, tra l'altro, e ringraziare i suoi compagni di viaggio Gabriele, Pietro e Priscilla nell'ultima puntata. Che Paolo, niente, abbiamo fatto le vacanze.
Fine. Lo stai facendo prima che io lo presenti, così lui non può rispondere.
Esatto, ma infatti okay, volevo portarla avanti.
Mi avete tagliato fuori completamente.
Il cinefilo dei tempi di Fuori Orario, proiezionista e organizzatore di Cineforum e rassegne, colui che ha tenuto in piedi il podcast con merito, passione e sacrificio, uno dei più onorevoli, onorabili e onorati della redazione di Cinefax.it, Marco McLovin Lovisato.
L'ho fatto solo per la maglietta di Godzilla.
Il cadeau, il presente.
Come state, ragazzi?
Bene, bene, abbiamo tanti aggiornamenti dal Giappone. Siamo stati sul set di un film di Akira Kurosawa, per esempio.
Lo sapete?
Lavora ancora,
no. Sì, infatti detta così pensavo dicessi siamo stati sul set. Che cazzo stai raccontando? Non è vero, ma poi è morto.
È vero, invece è rimasto lì il set e noi ci siamo andati. Tra l'altro era nella fattoria del wasabi più grande del Giappone, quindi abbiamo anche mangiato bene. E, la missione Tsukamoto, di cui abbiamo da raccontarvi l'epilogo, ve lo racconteremo più avanti.
Lasciamo bravo, un po' di fai teaser, bravo, come mi sei sul pezzo.
Diciamo che è molto interessante quello che è successo. Poi
vabbè, a Tokyo avevamo l'hotel a due passi dal Toho Cinema, dove c'è insomma questo Godzilla gigante che spunta da dietro un palazzo.
Ma non solo,
che ogni tot ore si anima e fa la musichetta.
Esatto, sputa fuoco, c'è fuoco, radioattività.
Esatto.
Ma non solo, in realtà eravamo nel mezzo del set del nuovo film di City Hunter di Netflix,
tra l'altro,
che è stato girato proprio nelle strade dove alloggiavamo a Tokyo e di cui hanno fatto la premiere con tutto il cast proprio lì dietro l'angolo, davanti alla nuova Kabukicho Tower. Però noi non lo sapevamo e quindi ce lo siamo perso.
Esatto.
L'unica cosa sono le transenne.
L'unica cosa è che ci siamo accorti che tipo nel giro di due ore a un certo punto sulla Kabukicho Tower sono comparse delle gigantografie del film che due ore prima non c'erano. E ci siamo chiesti come hanno fatto a metterle, con che mezzi, sì, e quale velocità. Però
poi okay, il film l'ho visto e ne parleremo dopo nelle recensioni.
Anche io l'ho visto.
Ah, l'hai visto anche tu, City Hunter?
Io l'avevo messo in scaletta perché l'avevo visto io. Non pensavo,
no, io l'avevo
messo in
scaletta
visto.
Io perché l'ho visto io.
Ma veramente?
Io non l'ho messo perché non l'ho visto.
Sono curioso di sapere. Vabbè, che figa sta cosa, non so cosa ne pensi.
Però vi parlerò anche del cinema nella Kabukicho Tower.
No, bravo. Lì
sono andato
arrivare
a vedere Ghostbusters perché sapevo che sennò poi me lo sarei perso. Non so se ho fatto bene, però almeno l'ho visto in formato ScreenX, che è un formato di cui non abbiamo, credo, quasi mai parlato. O almeno ne abbiamo parlato, ma in linea teorica.
Come me lo ha spiegato Dilis, lo ScreenX a cui avete assistito, non ne abbiamo mai parlato.
Probabilmente
fatto
non abbiamo
in questo
mai
modo, no.
No, è un formato ScreenX, è una cosa sola, è quello lì, però ne parleremo più avanti.
Insomma, non è che mi dispiace non aver provato lo ScreenX dopo quello che mi avete detto, però Ne parleremo più avanti.
Tra l'altro cinema, vabbè, ne parleremo, dopo di questa cosa qui, perché è interessante.
E poi così butto lì una cosa, non so se avete, magari vi siete fatti i fatti nostri su Instagram, nei profili miei e di Paolo, che buttavamo stories come stupidi. Ma io sono rimasto molto stupito
dal view stellone di Namba.
No, da quando siamo andati in un jazz club di Matsumoto, che già qui dici
sulle Alpi giapponesi.
Che cazzo vai a fare a Matsumoto in un jazz club e vedere dentro la locandina di Anatomia di una caduta? Questa cosa
e
mi
non
ha fatto
solo.
E non solo, tra l'altro, e delle foto dentro il jazz club con anche delle locandine eccetera a Jean-Luc Godard, perché il proprietario di questo jazz club di Matsumoto, che tu dici ma che cazzo, fan di Godard, quindi
e la cosa bella,
una cosa
è
strana trovare Godard e Justin Triet così lontani geograficamente.
E la cosa bella è che in questo jazz club si ascoltava metal.
Perché?
No, non è vero.
Pensavo a ripetizione la canzone di 50 Cent di Anatomia di una caduta.
Esatto, sì, però quella appunto, quella strumentale, esatto, del film, sì. Non quella proprio originale.
No, quella canzone originale.
Ah, ok.
Ma visto che stiamo parlando del viaggio in Giappone, vi voglio raccontare un episodio, un aneddoto che mi è capitato mentre eravamo in giro. Nella lista dei delle recensioni di questa settimana abbiamo anche il giovane Berlusconi, ok?
Che vabbè,
io l'avevo iniziato.
Era necessario.
Vabbè, è una docuserie, è interessante. Poi ne parliamo dopo nelle recensioni. Ma l'aneddoto riguarda il fatto che io avevo iniziato a vederlo in Italia prima di partire. Sono 3 episodi. E mi ero scaricato sul cellulare, sull'app di Netflix, gli altri 2 per vederli in viaggio. Il secondo me lo sono visto in aereo, che il cellulare era scollegato. Mentre il terzo episodio, qualche giorno dopo, mentre eravamo in treno in Giappone, vado per vederlo, metto su e mi viene un messaggio sorpresa dall'app che dice che nonostante il contenuto fosse scaricato sul cellulare non potevo vederlo perché non era disponibile in quella nazione. E io ho guardato te, gli ho fatto vedere il messaggio, insomma l'errore, momento di shock. Poi ci siamo guardati, te mi ha fatto il suo sorrisetto all'Harrison Ford e mi sono ricordato
io ho fatto il mio solito sorrisetto alla me, cioè Harrison Ford è un campione di sorrisetti alla Harrison Ford, io non vorrei giocare nello stesso campionato.
E insomma ho avuto l'illuminazione, ho aperto l'app di NordVPN, mi sono geolocalizzato sul server italiano, riapro Netflix e il video funziona, cioè il video era scaricato sul cellulare ma non me lo faceva vedere perché ero in Giappone, capito? Quindi in questo caso ho potuto finire di vedere la puntata e la serie grazie al nostro sponsor.
Esatto, e questo è solo uno dei tanti esempi che potremmo fare per mostrarvi come NordVPN, sponsor di questo podcast, può essere uno strumento utilissimo nei momenti più impensabili, una sorta di coltellino svizzero da avere sempre a portata di mano.
Inoltre il Giappone è uno di quei paesi in cui non si può usare la rete dell'operatore per collegarsi a internet, spendi una follia e quindi ti attacchi spesso a reti wifi pubbliche che però sono rischiose per quanto riguarda la privacy dei nostri dati. In questi casi è buona prassi avere a disposizione NordVPN che cripta il nostro traffico tenendo al sicuro le nostre password, dati bancari eccetera, ma questi sono solo alcuni dei tanti utilizzi che rendono questo servizio indispensabile per chi vuole sfruttare al massimo le potenzialità della rete in sicurezza e senza limitazioni.
E oggi è il vostro giorno fortunato, cari miei, perché essendo il nostro sponsor NordVPN vi mette a disposizione una super offerta. Usando il link dedicato nordvpn.com/cinefx e il codice coupon, ovviamente cinefx, otterrete uno sconto esclusivo e 4 mesi extra su tutti i piani biennali. E in più, acquistando dall'Italia uno dei piani biennali, otterrete fino a 50 euro di carta regalo che potete spendere per fare acquisti su un sacco di posti, perché c'è Airbnb, Flixbus, Vola Gratis, Italo, EcoBnB, Smartbox, ma anche Apple App Store e iTunes, Amazon, Nintendo, GameStop, Media World e Spotify.
Insomma,
che cacchio di offerta è?
Cos'altro volete?
Non lo so.
Quindi grazie al nostro sponsor NordVPN. Ma andiamo avanti. Questa settimana al cinema troverete, anzi questa settimana in realtà già dal primo maggio, quindi oggi.
Esatto, innanzitutto ricordo sempre che ogni mese esce l'articolo sul sito dove vengono indicati dei film che vi consigliamo di andare a vedere. quindi se volete andatevi, c'è tutto il mese, quindi magari vi prendete appunti, vi dite ah ok aspetta il 30 esce quello, il 16 esce quell'altro, ma noi vi diciamo che cosa è uscito adesso, perché proprio il 1 maggio ne sono usciti tre, ovvero The Fall Guy, il nuovo film di David Leitch con Ryan Gosling e Emily Blunt,
super
dedicato
curioso
al mondo degli stuntmen,
action comedy
eccetera, esatto.
Pensa se era di David Leitch.
Pensa se era di David Leitch,
sarebbe stato figo.
Sì,
sì.
Forse
sì, sto pensando a come sarebbe stato il titolo anche, però
Ryan Gosling con David Leitch non è una coppia,
beh mi incuriosirebbe parecchio.
Intriga.
No,
non lo so.
Ok, poi esce anche una spiegazione per tutto il nuovo film di Gabor Rice, che insomma presentato a Venezia, ha vinto il premio Orizzonti, molto atteso anche questo, ed esce Garfield, una missione gustosa.
Nuovo film animato di Garfield, esatto, in cui la voce...
Il gatto rosso, quello che mangia le lasagne...
La voce del gattone è del in Italia, in italiano, è del nostro amico, socio Maurizio
Merluzzo.
Merluzzo,
in originale di Chris Pratt, quindi sì. Che l'altezza è quella.
Nel film dice, questo film è presentato da me, no. No, però insomma è stata una bella avventura, magari avremo modo di parlarne con lui, non lo so. Però insomma è uscito questo nuovo film animato di Garfield per i più piccoli.
Potrebbe raccontarci qualcosa, Mauri, di com'è andata. Mentre il 6 maggio, attenzione, torna al cinema l'esordio che fu folgorante di Sofia Coppola con Il giardino delle vergini suicide.
Che non ho mai visto e potrei recuperare al cinema.
Sì? Vai, recupero al cinema. Io in Coppola ho visto Priscilla in aereo e ci sono rimasto un po' male.
Perché
ma fa niente, ma andiamo avanti.
Io l'ho vista qua la settimana scorsa.
Cosa, Priscilla?
Priscilla, sì.
Ah, ok. No, no, non quella Priscilla, okay, era un'altra...
Mi confondo sempre.
Sono sempre Priscilla P. Esatto. Priscilla Presley e Priscilla Piazza, esatto, però sono, esatto, hanno qualche anno di differenza.
Ma a proposito di settimana scorsa, ci sono arrivati un po' di commenti sulla puntata.
Aia.
Vado via, chiamatemi quando avete finito di leggere.
Intanto, allora, vediamo, leggiamoli un po' a casa. Abbiamo dei complimenti da Fabrizio Calissi, che dice grandissima puntata, anche se Marco lo avrà già visto. È interessante Fired Up, dove due ragazzini si intrufolano in un campo per cheerleader per passare un'estate con tante ragazze, consigliatissimo.
In realtà avevo già letto i commenti ieri sulla puntata, volevo prepararmi, ho visto il consiglio di Fabrizio, non ho visto Fired Up, anzi me lo sono già messo in watchlist su Letterboxd, quindi grande Fabrizio.
Perché parlavate delle cheerleader, quindi ci sta. E l'ho ascoltata anch'io la puntata, siete stati molto bravi, faccio complimenti anch'io.
Oh, grazie.
Mi sono divertito ad ascoltarla, bravissimi. Grazie ragazzi, è stata come sempre la migliore puntata della settimana, menzione speciale alla intro, la migliore di sempre, ci scrive Rosa Mutabilis. La intro, che tra l'altro è nata per puro caso perché eravamo in camera mezzi sbronzi, Teo bussa.
Oh mamma, quella intro,
sì,
non avevo,
sì,
capito,
sì. Teo bussa la porta, apre e stava registrando questo vocale e quindi mi ha preso completamente alla sprovvista. Ho cercato in tutti i modi di non sembrare sbronzo, non so se ci sono riuscito, però credo che a un certo punto abbiamo mollato.
Io non ero stanco, si sente forse che ero stanco. Ma
eri
pronto,
stanco,
no?
Perché avevi deglutito
era
troppi
quando, quando eravamo tornati dal karaoke?
Era no, quando eravamo tornati dal karaoke.
Ah, oh porco cane.
Dal okay. Scusa, dal karaoke All You Can Drink.
Esatto, sì, infatti è un problema.
Vabbè, comunque è stato
beh, divertente. Tanto non dovevamo guidare, quindi...
No, infatti
solo cantare, lì. Dovevamo solo cantare. Aiuto, come funziona il tuo computer? È strano però Paolo, cioè, tu lo tocchi e lui si agita.
Come dovrebbe fare?
No, ma
allora, ci sono un paio di errata corrige per Marco. Intanto ci scrive Fabio Barcaroli che i fratelli Marx sono realmente fratelli e quindi ho deciso di lanciare un quiz dove indichiamo dei fratelli e Marco deve rispondere se sono realmente fratelli o no.
Aspetta Marco, ci vuole la musichetta a questo punto.
Hai ragione.
Eccolo lì. The Fratelli's Game.
E quindi
sono pronto.
Allora, la banda Bassotti,
fratelli.
Sono fratelli.
E la risposta è esatta.
Ok. Poi ci sono quelli di Lucky Luke, come
banda,
si chiamavano?
La banda Fratelli.
La banda Fratelli.
Fratelli più una madre.
Bravo.
E la risposta è esatta.
E poi ci sono i fratelli Karamazov.
Fratelli.
E bene, la risposta è esatta. Attenzione, i Blues Brothers.
Non fratelli.
Sono fratelli o non fratelli?
Ma nella vita o nella finzione?
Tutto. Dai, volevo dirne una sbagliata, sennò sembra... No, comunque chiedo scusa per l'errore. Invece dell'effetto Mandela ho avuto l'effetto Ramones. Quindi li ho cannati completamente.
Ma però va detto, palesiamo la cosa, che Marco lo sapeva già. Lui, mi ricordo che ci ha scritto tipo in chat il giorno dopo: no raga, ho detto una cazzata, ho detto che non erano fratelli, invece lo sono. Quindi,
ma ti dirò, l'hai detto in una maniera così convincente che io ero convinto che non fossero fratelli.
Ma è venuto il dubbio,
è una prova.
In realtà c'è un altro errata corrige che non sai, io l'avevo notato, e ce lo fa notare anche Federico Macca, che come il Nanjiani è pakistano, non è indiano. Ti hai detto indiano, ma è pakistano, però è facile cominciare. E la cosa bella è che questa gag lui la fa, se non sbaglio, in Silicon Valley, dove viene chiamato sempre indiano, ma lui dice: non sono indiano, sono pakistano. Vabbè, ci sta.
Questo per esempio non lo sapevo, sono andato direttamente con quello che mi sembrava, quindi...
Ma ci sta. Però, come il Nanjiani,
grazie per la segnalazione,
lo amiamo tutti. Su Fora ci scrive: un consiglio per me, Teo, nella Golden Guy di Shinjuku, che è questo, diciamo, zona di microbar, non sapevo come descriverla meglio, c'è un bar che si chiama La Jetée, dal film omonimo del 62
di Chris, ma non lo sapevo.
Ci girarono una scena di Tokyo Ga di Wim Wenders
e non lo sapevo.
Andateci se ci riuscite, merita. Pio d'Emilia ci manchi,
magari dirlo prima, cioè tra l'altro con leggerlo prima. Paolo,
tra l'altro, con la tanto... scena con proprio Chris Marker, che è regista di La Jetée, che si vede raramente sullo schermo.
Il fatto è che noi abbiamo il nostro bar ormai, dove c'è la signora ubriacona che ci serve, Kyoko, salutiamo Kyoko-san.
Esatto. E con i suoi fantastici popcorn di riso soffiato.
Sì, io quando vado al Golden Guy vado da Kyoko. C'è anche la bottiglia, abbiamo la bottiglia personalizzata. Quindi la gente, prossima volta ci faremo un salto. Tra l'altro avevo trovato che c'erano un po' di altri bar strani, però il Giappone ti travolge, poi alla fine devi seguire il flusso, non sai cosa capita, non sai cosa succede, va così. Poi c'è un altro errata corrige, no. Incredibile. Francesco Manzan dice: complimenti per la puntata, però faccio un errata corrige. Perfect Blue è la prima volta che arriva al cinema in Italia. Effettivamente, perché sì, forse all'epoca uscì solo in home video.
Perché ho detto che tornava.
Non lo sapevo.
Sì, ti vogliono rompere il cazzo, Marco. Infatti, questi ascoltatori.
No, questa non l'accetto. Le due prime va bene. Tra l'altro, non sono sicuro proprio che sia pakistano. Adesso poi lo chiamo e glielo chiedo, perché secondo me volete solo rompere il cazzo.
Mi sembra giusto. Va bene. Grazie quindi a tutti gli ascoltatori che hanno commentato. Vi ricordo che potete commentare su Spotify allegramente. Non commentate tristemente, commentate allegramente, che è più bello. E inoltre vi ricordo anche che se volete supportare il progetto Cinefax e il podcast, è importante commentare, sì, ma è importante anche farsi un giro sul sito gliamicidicinefax.it per scoprire tutti i modi in cui si può donare pochi spiccioli, ma avere un grande risultato nel, appunto, sostenere il progetto e in cambio avere un sacco di diciamo privilegi o comunque possibilità di entrare ancora più a fondo nella community di Cinefax. Giusto?
Giustissimo.
Quindi fatevelo un giro sugli amici di Cinefax, scoprite tutti i livelli, scoprite tutte le cose, che entrate nella tana del bianconiglio.
Esatto, tra l'altro tra poche ore, appena chi deve scrivere finisce di scrivere, e mi ci metto anch'io che curo una posizione a questo giro, tra poche ore uscirà la top 8 scelta proprio dai nostri supporter, dalle nostre supporter con il sondaggio mensile. Questo mese hanno scelto di leggere qualcosa in merito a 8 film scenograficamente spettacolari. Opzione tra l'altro che ha avuto un bel successo, tipo votata dal 55% degli aventi diritto, nonostante 4 opzioni, prendesse il 55 non è assolutamente male, no? Cioè, alle elezioni sarebbe un successo incredibile. Ci sono le europee, andate a votare.
Così le scenografie,
buttarla lì,
andate a votare le scenografie,
anche le scenografie, esattamente. E quindi chissà di quali 8 film avremo parlato in questi... C'è anche un pezzo scritto da Marco.
Scenografie.
Ma non ti dico su che film.
C'è quel film di Akira Kurosawa di cui abbiamo visto la scenografia in Giappone? No. Perché non è che poi fosse stata grande. però
era
ne saprete di più.
Ma che film era?
Bel posto.
Era Dreams.
Ah, beh, sogni. Mamma mia, cioè, scenograficamente sì. Meraviglioso quello.
Sì.
Con Martin Scorsese, tra l'altro, che uno
sì.
Se lo dimentica sempre.
C'è Martin Scorsese.
Fa Van Gogh.
Ma se l'ho detto anche.
È vero.
Scusa.
È vero. Io ho dimenticato.
Van Gogh, come lo dicono in Olanda.
Ma andiamo a parlare di news, perché abbiamo una caterbona di news.
Va, che non vedevo l'ora.
Innanzitutto, rimanendo in tema Giappone, facciamo gli auguri ai Sette Samurai, che compie 70 anni. Il capolavoro di Kurosawa compie 70 anni. Dillo.
No, e volevo dire, cioè, nel senso, ci sarà uno che compie gli anni dei Sette Samurai, li compie, erano nati tutti lo stesso giorno.
Tutti e sette insieme.
Porca puttana, guarda che coincidenza incredibile.
Erano fratelli?
Esatto. No, non erano fratelli, ma il film è uscito il 26 aprile del 1954.
Però da noi
in Italia in ritardo, il 19 agosto 55, quindi possiamo rifesteggiarli l'anno prossimo.
Esatto, l'anno prossimo faremo il 70esimo italiano.
Quindi se riesce è già passato il cinema in Italia, me lo segno per la prossima puntata.
Portando, faremo questo evento il 19 agosto 2025, portando il film nelle arene estive di tutta Italia.
No. Sarebbe bello.
Sarebbe figo come, no?
Sì.
Facciamolo.
Con ospiti tipo Akira Kurosawa. No.
No, impossibile.
Si può. Toshiro mi... No.
Akira di Akira.
Non c'è più nessuno di vivo del cast, mi sa.
No.
No.
Mi sa proprio...
Secondo me controllare mai il bambino del villaggio all'inizio del film.
Ah, ma i bambini,
se no,
però dei sette samurai, dico.
No, non credo che...
No, impossibile.
Oddio.
Compito per la settimana prossima. Però Toshiro Mifune è morto giovane.
È morto, cioè, sì.
Non tiriamo a indovinare che poi sono gli Arata Corrige.
Esatto. Manteniamoci sul vago. È stata annunciata la giuria del 77esimo Festival di Cannes, che sarà presieduta da Greta Gerwig, questo si sapeva, ma comprenderà anche la sceneggiatrice e fotografa turca Ebru Ceylan, l'attrice statunitense Lily Gladstone, l'attrice francese Eva Green o Gren, come ama dire Teo per fare il figo, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, il regista e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, l'attore italiano Pier Francesco Favino, cioè... Volevo dire, l'unico attore italiano per...
Sì, esatto. L'attore, proprio l'articolo è... definisce proprio quello.
Il regista giapponese Hirokazu Koreeda e l'attore e produttore francese Omar Sy. Quindi, insomma, siamo contenti per Favino che...
Direi, ma poi mi sembra una giuria tra il pop e il figo. Cioè, nel senso, c'è sia il pop, c'è Omar Sy, vabbè, anche lo stesso Favino comunque non è che sia... Però c'è Labaki, c'è Koreeda, che voglio dire...
Secondo me ci saranno dei problemi di comunicazione comunque con la giuria internazionale. Ci sarà almeno uno che non capisce un Hirokazu.
sì. No, però è molto interessante questa... Molto variegata come giuria, e sono curioso di vedere cosa ne uscirà fuori, perché poi la giuria alla fine premia, quindi
esattamente, quindi
vincerà questo festival.
No, una giuria interessante.
Tra l'altro in concorso ci sono un sacco di film interessanti, noi saremo lì tutti e tre, siamo proprio il tris che ci troveremo a Cannes.
Noi siamo fratelli.
A vedere film e mangiare hamburger da Shake Shack.
Mamma mia.
E quindi, insomma, siamo curiosi.
E non solo, il nostro amico del kebab.
Il kebab era il libanese, certo, e le cozze.
Il libanese.
Sì.
Ah, che bello ritrovare tutte le...
Sì, perché poi
come
siamo abitudinari.
In vacanza, rifacciamo sempre le stesse cose.
Marco, tu è la prima volta che sarai a Cannes.
Sono felicissimo.
Sei curioso, sei eccitato.
Non vedo l'ora. Proprio carichissimo.
Ti tramanderemo tutte le varie i rituali vari della vita,
le conoscenze.
Tranne la tagliata col vino rosso in quella viettina lì, perché l'anno scorso aveva chiuso e c'ero rimasto male.
Porca miseria. I danni del...
Perché le cose cambiano, non comunque.
I danni del Covid. Andiamo avanti. Sony, parliamo di Sony?
Parliamo di Sony.
Kraven il cacciatore viene spostato a dicembre 2024 e Karate Kid a maggio 2025, quindi slittano queste uscite. Ora, su Karate Kid io sono curioso, perché c'è Jackie Chan, perché c'è Ralph Macchio, sarà un'evoluzione del brand dopo la rivoluzione è stata Cobra Kai, quindi sono molto curioso di vedere che cazzo combinano. Di Kraven il cacciatore... non lo so se sono curioso nello stesso modo, forse sono curioso più come quando si va a vedere un incidente ferroviario.
Ecco, stavo pensando la stessa cosa, secondo me la curiosità è quella lì.
E quindi secondo me questi due slittamenti sono slittamenti secondo strategie un po' differenti l'una dall'altra, perché credo che Sony, specialmente dopo il risultato di Madame Web, sia cosciente del fatto che... No, insomma, potrebbero avere per le mani una gatta da pelare.
Beh, secondo me aspettano. Ma quindi uscirà prima Venom 3, paradossalmente? Seguendo quello che fanno in quell'azienda lì?
Dicembre 2024 comunque.
Ah no, beh, dicembre 2024, no, hai ragione, ok.
Venom, allora no. Venom 3 ora ti guardo, anche quando esce, però penso sia dopo.
No, è che mi sembra...
Ah no, invece Venom The Last Dance esce il 24 ottobre 2024, quindi hai ragione, esce prima Venom The Last Dance.
L'hanno spostato dopo.
Nonostante non siano ancora, non sia ancora stato rilasciato un trailer. Quindi,
Madonna, io la vedo malissimo tutta questa cosa.
Sì, però Sony, rimanendo in tema Sony, in realtà sta cercando con una partecipazione di fare un colpaccio che riguarda Paramount. Paramount si trova un po' nell'occhio del ciclone, perché il CEO di Paramount Global ha lasciato, si è dimesso, Bob Bakish, dopo 8 anni. Quindi la situazione proprio di Paramount, specialmente visto che sta per arrivare un report aziendale abbastanza negativo, è molto instabile, e ci sono delle trattative in atto per un'acquisizione. A quanto pare in pole position ci sarebbe Skydance Media per acquisire Paramount Global, ma ci sarebbe anche Sony con una partecipazione insieme a un altro gruppo interessata all'acquisto. Ora, Paramount, a parte tutte le proprietà intellettuali che possiede, ha anche un sistema, anche una piattaforma di streaming che è Paramount Plus, che per Sony potrebbe essere strategica, visto che è una delle poche major che non ha un proprio outlet a livello di streaming. Ma direi anche che la streaming war si sta evolvendo verso un, diciamo, un risultato un po' diverso da quello che si sperava qualche anno fa. Quindi non so se è così strategico poi per Sony avere una piattaforma streaming.
Beh, per adesso non ti ricordi che io sono sempre convinto, sempre rimasto convinto negli anni che prima o poi l'avrebbe aperta, che comunque aveva già anche l'esperienza di PlayStation Online per, insomma, per il know-how di una piattaforma con la gestione degli iscritti e tutto quanto. In realtà non l'hanno mai fatta, continuano a vendere i loro prodotti un po' qui un po' lì,
e secondo me forse è la strategia.
E alla fine non, a questo punto direi che è evidente il contrario, invece, che non credo che entreranno mai nel giochino.
Invece Paramount
mancano loro e non ci sono ancora, se non l'hanno ancora
non
fatto,
lo reputano un investimento da, insomma, esatto, che poi è futuribile.
Infatti anche vedere il risultato di Paramount, che lanciando Paramount Plus pare che si sia messa più nei guai di quello che già era, un po', cioè, a livello business la situazione è insomma, siamo sul nel pieno di una rivoluzione, perché comunque ricordiamoci che Paramount è una delle major che esiste dagli inizi, no? Quindi sono anni e anni di storia, e sta volgendo al termine probabilmente, o comunque ha una sua trasformazione, quindi staremo a vedere cosa succede.
Sì, parlavamo anche settimana scorsa per esempio della strategia di Netflix di non annunciare più quanti sono i subscriber, gli abbonamenti, ma quante ore vengono passate sul prodotto. Quindi vuol dire che proprio c'è tutto un cambiamento anche del pensare, le logiche di marketing e di fatturazione poi delle piattaforme streaming.
Anche perché per quanti nuovi abbonati puoi raccogliere, a un certo punto arrivi a un plateau, non puoi continuare a crescere, perché
esatto,
poi le persone interessate o potenzialmente, diciamo, convincibili finiscono, quindi...
Sì, a un certo punto, quando raggiungi 220 milioni di abbonati, è difficile che poi i grandi numeri se ne vadano o si aggiungano. Cioè, sei arrivato lì, cioè già poco da fare in più.
Ma passiamo oltre.
Va bene, passiamo oltre, Paolo. Mi
Alejandro
fa quando dici questa cosa, perché vuol dire che hai capito che era un momento morto della puntata e hai valutato che andare avanti, no, magari leggendo la prossima news, Oppure avrebbe giovato al ritmo e all'interesse, sì, che gli ascoltatori e ascoltatrici nutrivano per questi minuti che ci stanno dedicando. Comunque,
oppure
il tempo,
perché
è
siamo lunghi,
Paolo,
col tempo, e quindi queste tue parole mi stanno facendo sprecare ancora più tempo.
Non l'avevo vista in questo mondo.
Se
scusami.
Volete consigli di conduzione,
Alejandro Amenábar torna con Il prigioniero sulle avventure del giovane Miguel de Cervantes, interpretato da Julio Peña. Berlino nel senso
non già visto nella serie Berlino.
Imprigionato nella città pirata di Algeri sotto il controllo del tirannico Hasan, impersonato da Alessandro Borghi.
Esatto.
Beh,
non finì a Amenábar sul giovane Cervantes che
È un po' che non che Amenábar, cosa ha fatto di recente Amenábar? Mi sono perso un po' di roba.
Amenábar, l'ultimo, sai che anche io non te lo so collocare.
No, guarda, io l'ho perso di vista da
un po' di tempo, però
da
grande Amenábar,
da Los Ojos.
Comunque talentuosissimo regista spagnolo. Dopo andiamo a indagare.
E il nostro Borghi.
E il nostro Borghi, bene, sono contento.
Forse l'ultimo
Borghi
che ho visto è Agorà, io.
Ah. Che però è risale
che
ormai
è molto in là, esatto, quindi io poi ne ho completamente perse le tracce.
Ma povero Alessandro. Alejandro.
Non che mi sia mai piaciuto particolarmente. Aveva fatto quello con Emma Watson, Regression, ecco, il nome, che però non ho visto.
No, neanch'io. È molto bello questo momento, Paolo. Denota una determinata professionalità da parte nostra e anche una capacità di capire i punti morti delle puntate.
Esatto. Norimberga, caccia di fondi in Francia, il film sui processi nazisti con Rami Malek, Michael Shannon e Russell Crowe, presentato al Marché di Cannes per cercare distribuzione. Quindi speriamo, insomma, incrociamo le dita per Norimberga. Ryan Gosling svela la scottante verità dietro alla domanda che tutti ci facciamo insistentemente dal 2016.
Quando uscirà il seguito di The Nice Guys?
Bravissimo, vedi che lui lo sa. Perché tu non lo sai?
Perché me la faccio talmente tanto questa domanda, cioè, che le parole hanno perso significato.
È la domanda da anni, è sempre stata la domanda del momento, cioè nel senso, anche quando poi ci sono intervenuti fattori esterni, Putin, Zelensky, cioè Netanyahu, Hamas, tutte queste, la gente continuava a chiedersi, ma perché non hanno mai fatto un sequel di The Nice Guys?
Io lo so perché.
E finalmente Ryan Gosling ci ha detto il motivo, diccelo tu.
Allora, secondo me, non ho sentito cosa ha detto Ryan Gosling, però secondo me è perché Russell Crowe ha detto che vuole che il suo personaggio diventi un esorcista.
Mi sembra così. Allora, sì, lo ha detto, ma questa cosa non è mai stata un problema per il sequel.
Ah, okay.
Quindi avevano anche accettato
Shane
questa
Black
sua posizione.
Era
assolutamente
di
sì. Okay. No, la verità è che il film è stato distrutto dal film sugli Angry Birds.
Cioè
il film The Nice Guys uscì nello stesso weekend di Angry Birds e uscì anche un paio di settimane dopo un film Marvel piuttosto grosso, che forse era Civil War,
sì, 2016
America,
era Civil
eccetera.
War,
ed è stato un po' affossato al botteghino, ma è stato affossato soprattutto da Angry Birds. E infatti, come fa a notare Ryan Gosling, il sequel di The Nice Guys l'avrebbero volentieri fatto tutti, ma il primo film aveva guadagnato tipo 55 milioni, essendo costato 50, e non era stato un grande affarone, mentre il film di Angry Birds era andato benissimo e infatti ha avuto un sequel. Nice Guys no, ecco perché Nice Guys è stato ucciso dagli Angry Birds.
È una storia molto molto triste. Prima immagine di Megalopolis, Coppola sostiene però di non averci realmente lavorato per 40 anni.
Ma no, Francis, ma non devi dirlo.
Tanto la prima immagine di Megalopolis l'abbiamo vista? L'avete vista?
Yes.
C'è Adam Driver con un taglio di capelli inedito per lui e sembra di non avere le orecchie così a sventola come di solito. Ha un cannocchiale però strano, futuristico, con cui sta guardando questa città. Con lui, chi c'è con lui? Vediamo se l'avete vista.
Natalie Emanuel.
Esatto, Natalie Emanuel, che ricorderete per la saga di Fast and Furious.
Per Game of Thrones.
Ma Coppola, con, diciamo, un amore per il marketing, smentisce quanto le testate abbiano detto che lui, insomma, sono 40 anni che sta lavorando a questo film. Dice: no, ma non è vero, ha avuto l'idea tanti anni fa perché aveva letto un romanzo e eccetera, poi ha fatto un po' di ricerca, cioè, ma in realtà non faceva nulla. Quando trovava una cosa interessante si conservava il ritaglio, si prendeva degli appunti.
Ha minimizzato. Che sul marketing di un film che si chiama Megalopolis direi che è in controtendenza.
Come fai a non volergli bene al simpatico Francis, nonno Francis?
Beh, però avevano detto l'ultima volta che i costi di marketing erano altissimi e quindi magari adesso sta facendo tutto modesto perché dice magari così il marketing è meno.
Io lo manderei a fare un workshop da Tarantino su come si fanno le interviste per massimizzare il
come
nulla.
Si rilasciano dichiarazioni inutili,
tipo farò solo 10 film, il mio ultimo film sarà questo, il mio ultimo film non sarà questo, il mio ultimo film non sarà il mio ultimo film, 10 intendevo 100,
il mio prossimo film sarà, non lo so, non lo so. Ci sto pensando,
40 anni che lavoro su questo film, no, sono 41 intendevo 41 mesi, no, il mio ultimo film si chiamerà 42 mesi,
esatto. Ma io 41 intendevo la mia età, ma non di adesso.
Di quando avevo 42 anni.
Cosa?
Praticamente le sue interviste sono l'equivalente del contenuto della valigetta di Pulp Fiction.
Sì, esatto. Allora, posso fare un appello a tutti i giornalisti che intervistano Tarantino?
Vai. Non credete a tutto quello che
dice. Sì, cioè, Tarantino mi prende per il culo. Vorrei tanto intervistare Tarantino e fargli delle domande sconclusionate per vedere come risponde.
No, fargli delle domande che... cioè, tu gli fai tipo un treno di domande e poi tipo alla quinta, sesta, cominci a fargliene una che contraddice la prima che gli hai fatto.
No, la mia domanda...
E vedere se se ne accorge.
La mia prima domanda per Tarantino sarebbe questa. Quentin, tu hai dichiarato che la tua filmografia si sarebbe fermata a 10 film. Puoi dirci perché il tiramisù è meglio della cheesecake? Tipo cose così, no? E lui inizia con tutto. Comunque, tornando a Coppola...
La prima immagine, ma si sono anche viste un po' di immagini sul set. Non so se avete visto anche quelle.
Sì.
E a me sembra proprio di vedere una sorta di nuova Roma.
Beh, la sua idea comunque è legata a quella dell'antica Roma.
Cazzo, è evidente, cioè nel senso, le attrici sono vestite come veramente sembrava vedessimo nei film, i peplum. Mm-hmm. Il taglio di capelli di Adam Driver mi ricorda quello di Cesare. Sì. E comunque siamo lì e la cosa non fa che accrescere la mia curiosità.
E quindi
speriamo lo venda.
Speriamo di vederlo a Cannes più che altro.
Speriamo di vederlo a Cannes. Io a Cannes potrei dirvi che potremmo organizzare una sorta di raccolta fondi, cioè fare una cassetta e andare ogni tanto in giro a dire stiamo raccogliendo fondi per distribuire il film di Coppola.
Ma sì, da Cannes esce sicuramente col distributore.
Potrebbe diventare una cosa carina. Beh. Poi ci invitano in sala, capisci? No.
Non lo so, non so se funziona così, però se vuoi tentare non nuoce. Annunciato un nuovo film di Evil Dead, prodotto da Sam Raimi e Fede Alvarez, che sarà diretto da Sebastian Vanicek. A quanto pare il regista si ispirerà a quanto creato da Sam Raimi con la saga, ma più ai toni del film invece di Fede Alvarez del 2012, quindi molto violento, molto scioccante, un horror molto viscerale, con però una creatività per quanto riguarda le inquadrature, per quanto riguarda quel mood che è stata, diciamo, stabilita da Sam Raimi negli originali. Ora è l'ennesimo sequel reboot di Evil Dead e non so se si stia un po' perdendo di vista quello che rappresentava la saga, perché se pensiamo agli originali, il primo era un horror mega ultra low budget, anzi zero budget, con tante idee eccetera, ma poi dal 2 e soprattutto il terzo, anche L'Armata delle Tenebre, aveva assunto dei toni da horror comedy, riuscitissimi tra l'altro, che nei film non sono mai più ritornati. Quindi se sui tre film originali due erano horror comedy e uno era un horror, diciamo, squattrinato, qual è il vero spirito di Evil Dead?
È lo spirito della prima trilogia. Io ho visto anche l'ultimo e nonostante abbia ricevuto pareri positivi, a me non è piaciuto. Mi è piaciuto più quello
della mamma.
Esatto, Evil Dead Rise. Mi è piaciuto di più quello di Alvarez, ma per me lo spirito è quello di Ash vs Evil Dead, cioè esatto, quello da slapstick, è quello per cui è famoso e per cui si distingue un po' dalle altre... delle altre saghe horror, no? Però devo dire che la scelta del regista Vaněček mi incuriosisce molto, perché ho visto a Venezia il suo film Infested, Vermins. Lui è francese ed è questa storia di questo palazzo che viene invaso dai ragni, ed è una specie di crossover tra aracnofobia, no, e l'odio di Kassovitz, cioè quindi anche con commentario sociale, ma con un'azione pazzesca, effetti proprio divertente, e secondo me toni meno seriosi, perché per esempio quello di, non mi ricordo, Lee Cronin forse, che era regista di Evil Dead Rise, era molto serioso, no? Alvarez più splatterone, però anche lui è abbastanza cupo rispetto a Raimi. Lui invece la vedo come invece un buon ponte tra le due anime, esatto, tra quello originale e quelle degli ultimi, degli altri film.
E parlando di Evil Dead, le anime sappiamo che sono importantissime, esatto. C'è un libro apposta.
No, più che altro, non avendo visto i film di Vaněček, mi ha incuriosito. Perché...
Devo dire, l'ho visto una mattina a Venezia, non gli davo un soldo, ero felicissimo di essere andato. Proprio di quelli orrorazzi, ignoranti, ma con anche tanto, della sua coscienza politica e messaggio. No, figo.
Bene, siamo curiosi, come siamo anche curiosi per, in realtà all'inizio non eravamo così tanto, ma ora io lo sono di più, per la nuova serie di The Office, che a quanto pare non sarà un reboot o un remake come ipotizzavamo, ma sarà un'altra storia di un altro ufficio ambientata sempre nell'Office Cinematic Universe, quindi coesistente con quello che abbiamo visto nella serie americana famosa. Nel cast annunciato che ci sarà anche la nostra Sabrina Impacciatore, che ha, diciamo, trovato il successo
sbancato con The White Lotus.
E questa è una serie molto molto importante, perché si porta dietro un hype gigantesca, in quanto la serie è diventata un mega fenomeno durante il lockdown, che è stata riscoperta e amata e stramata, ed è forse la serie campione di meme sul web. Quindi, insomma, super super curioso. Sì. Voi cosa ne pensate?
È un bel salto di carriera, insomma. Cioè, White Lotus per molti del cast, anche tra tutti mi viene in mente Jennifer Coolidge, che è un'attrice che ho sempre adorato, ma è sempre stata un po' quella da film indipendente, film di Christopher Guest, così, ma e non aveva mai ricevuto questa visibilità. Invece la gente si è accorta di quanto è brava. E quindi sì, cioè nel senso, è una serie che ti dà un ponte verso lo stardom, e l'Impacciatore, insomma, quota italiana, che siamo felicissimi che insomma sfrutti la notorietà per fare altri progetti, e appunto con gli occhi che avrà la saga di The Office, questo nuovo ripensamento, nuova serie dentro l'universo.
Esatto.
No, sono curioso, poi The Office fa ridere, speriamo che riprendi un po' lo spirito.
Sì, poi dietro la serie dovrebbe esserci sempre Greg Daniels, quindi. Insomma, sono super super curioso. Ma direi di passare ad ascoltare la domandona della settimana. Il tema di questa domandona è il triangolo. Perché il triangolo? Perché stavamo lì che dovevamo decidere per fare la story, per lanciare la richiesta, l'appello per la domandona, e non sapevamo quale fosse l'argomento. Poi Marco si è ricordato che il suo poligono preferito è il triangolo. In particolare il cono,
sì.
Però il cono dava troppo idea di estiva, no? Di gelato,
sì, esatto,
eccetera.
Il cornetto. Infatti.
In realtà, diciamo la verità, Paolo,
che lo strumento musicale preferito di Teo è il triangolo.
No, che quando abbiamo detto avete idee per le domandone, abbiamo risposto in coro zero. Da lì ci è venuto in mente Renato zero, e da Renato zero al triangolo è stato un attimo.
Io non l'avevo considerato, invece.
No?
In realtà, perché uno dei film che recensiremo in questa puntata è Challengers, in cui appunto viene messa in scena la famosa strategia del tennis, che è quella del triangolo, e quindi
che deriva dalla filosofia buddista applicata al basket di Phil Jackson, esatto, anche maestro zen,
fratello di Michael
che
Jackson,
che con i Chicago Bulls degli anni 90 mise in campo appunto la famosa attacco a triangolo.
Vabbè, vogliamo ascoltare questa domanda, o la vogliamo fare ancora lunga?
Ma prima di ascoltare la domanda, secondo me sarebbe fondamentale chiedersi qualcosa di specifico. Il triangolo lo intendevamo isoscele, equilatero
o scaleno?
O scaleno. E nel caso Scaleno, quale cazzo è il triangolo Scaleno?
Il triangolo Scaleno è quello con l'angolo ottuso.
È quello con l'angolo ottuso.
Sì.
E quindi è il tuo preferito.
Assolutamente.
Ok.
Ascoltiamo la domanda che ci invia la nostra cara ascoltatrice Ludovica.
Ciao Teo, ciao Paolo e ciao Marco. La mia domanda è se doveste scegliere tre personaggi di film di sempre, di tutti i tempi, da far incontrare e da inserire in un triangolo amoroso o anche soltanto di amicizia, quali personaggi scegliereste? Grazie mille e buon podcast.
Che bello.
Allora, io intanto voglio sapere dove abiti, Ludovica.
Io mi sono immaginato Ludovica,
gli uccellini cinguettare,
tipo in un film Disney con tutti gli uccellini intorno che ci manda la domanda. È stata una cosa bellissima.
Come fa a entrare in audio gli uccellini da fuori sugli alberi? No, invece no, era lei, cioè.
Sì, sì. Ma si immagina che si stiracchia, apre il canale Telegram di Cinefax e dice: ah, è il momento di fare la domanda.
Qual era il film Disney? Che c'era Biancaneve che ce l'ha con tutti gli uccellini intorno. Anche così me la sono immaginata Ludovica.
Beh, anche Cenerentola. Brava, non mi viene in mente.
Vabbè, comunque sì,
le preparano il vestito.
Grazie
Ludovica,
Ludovica,
un po' così. È la nostra principessa delle domandone.
Principessa Disney delle domandone. Abbiamo da scegliere tre personaggi da far incontrare. Noi siamo tre. Direi che ne possiamo scegliere uno a testa e vedere cosa succede quando si incontra.
Mi piace questa tattica.
Eh?
Mi piace molto. Dai. Allora, io dico Cesare del gabinetto del dottor Caligari.
Cesare del gabinetto del... Cesare Giulio Cesare?
No, Cesare. Personaggio, quello nottambulo, che non voglio spoilerare.
Non ce l'ho presente, non l'ho visto il film.
Occhiaie vistose, più
no,
delle
dai,
mie,
uno più che conoscono tutti, dai.
Allora, Harry di Harry ti presento Sally.
Ok, Harry interpretato da cosa?
Billy Crystal.
Quindi Billy Crystal... Dove siamo? In un bar?
Siamo nel
pub di Friends.
No, siamo in coda.
In coda?
Per andare a un concerto.
Di?
Non si sa, non si capisce. E non tutti capisce. Quelli che sono intorno a noi in coda non lo sanno neanche loro, però sanno che è un concerto figo al quale andare. Okay. E quindi ci troviamo in questa situazione un po' surreale, che dice, vabbè, io faccio la coda, ma... non so per cosa, però.
Quindi in coda c'è Billy, cioè no, Harry,
esatto.
Non Billy, Harry, il personaggio di Harry. Poi
c'è il personaggio di Bill Murray in Ricomincio da capo.
Mamma mia.
Ok.
Non mi ricordo come si chiama, ma
Adesso te lo vado a cercare subito.
Mi è venuto in mente il collegamento da protagonisti di film romantici però abbastanza odiabili.
Ok. E poi c'è Furiosa
Phil
di
Connors.
Charlize.
E poi c'è
Charlize Theron, c'è Furiosa. Non nella versione nuova di Anya Taylor-Joy, perché non l'abbiamo ancora vista.
No, certo.
La versione più matura, interpretata da Charlize Theron.
In coda.
In coda, anche lei. Che ha parcheggiato il camion, che lei però chiama furgone. Non si sa perché è un camion gigantesco, ma lei lo chiama il furgone. L'ha parcheggiato dietro l'angolo per vedere il concerto.
Lei non si sa chi, tra l'altro.
Lei però è sicura, è convinta che sia il concerto del chitarrista cieco che spara le fiamme. O comunque è stato lui a invitarla al concerto.
Iota.
Dicendo: suono anch'io, faccio il turnista.
Certo.
sono turnista, vieni a sentirmi.
Ma neanche lead guitar, proprio il turnista. Rilegati in un angolino.
Dopo le vicende del film, lui ha iniziato a fare il turnista, che è stato molto apprezzato. E ha detto: non voglio fare più il saltimbanco sui camion, non voglio fare il turnista.
Ma siccome c'è Billy Crystal di Harry ti presento Sally, è il concerto di Capodanno.
Okay.
E soprattutto l'unico che sa che il concerto del turnista è Bill Murray, perché ha già rivissuto questa giornata più volte.
Esattamente.
Ok, quindi sono Bill, come si chiama Bill Murray?
Phil Connors.
Harry, che non ha un cognome. Harry,
no, come non ha un cognome?
Ah sì, no, il cognome è di Harry ti presento Sally.
No, è Burns.
Ah, Harry Burns. E Furiosa. Imperator Furiosa.
Furiosa Panariello. Che cognome potrebbe avere Furiosa?
E però aspetta, ma il triangolo che si deve innescare è quello classico amoroso, in cui i due uomini vogliono la stessa donna? O... perché non è scontata sta cosa.
Secondo
il triangolo potrebbe
Bill
anche...
Bill Murray ci prova con Furiosa. Ma Furiosa in realtà è attratta da Harry.
Ok,
perché gli piace essendo cinico,
però essendo cinico così non...
Harry non
lei pensa che non gli vada bene.
Harry non sopporta le donne con i capelli corti.
Ah, ok.
No, oddio, però Sally aveva i capelli corti.
Oddio, mai avuti troppo corti. Esatto.
Meg Ryan, versione criniera.
No, Harry non sopporta le donne che esagerano col make-up.
Esatto, col make-up nero in fronte. Sì. È proprio questa credine verso il make-up nero in fronte che non riesce a mandare giù. E con le donne con un braccio solo. No, questo diventa abilismo e non è bello. Dobbiamo mandare un messaggio positivo. Quindi make-up nero in fronte.
Sei proprio un generazione X.
Perché? Cosa c'è?
Che fai queste battute? Vabbè. Comunque, vabbè. Mancanza di tatto. Anche perché se manca il braccio.
Tutti gli sforzi che aveva fatto vanificati.
Bello, perché quando diciamo le cagate a me viene sempre in mente una peggiore, ma a quel punto io capisco di aver detto una cagata e mi fermo.
In quei momenti entra lui e la dice lui.
Quindi va bene.
Ma perché stiamo andando a braccio, quindi
esattamente.
Ognuno di noi tre ha una colpa.
Marco, ti prego, dagli una mano.
Ok, possiamo smetterla. Comunque è bello questo triangolo, ma come va a finire?
Non lo so, infatti. Va a finire che entrano finalmente al concerto.
Ma c'è un problema tecnico. E perché quindi? Il chitarrista dà fuoco al pubblico. Il concerto viene interrotto, arrivano i carabinieri, succede un casino.
Perché è cieco, non sa che spara le fiamme dalla chitarra.
A un certo punto, a un certo punto c'è un altoparlante che dice: c'è qualcuno che può spostare il camion gigantesco che sta intralciando l'ingresso dell'ambulanza.
E a quel punto interviene Bill Murray, che lo ha già spostato centinaia di volte, perché ha rivissuto un sacco di volte quel giorno, e sa come ormai si manovra quel camion senza guardare. Quindi sale per fare colpo su Furiosa.
Furiosa si incazza perché gli sta toccando
il furgone.
E limona con Harry perché è per vendetta. Per ingelosirlo.
Esattamente. Certo. E in quel momento c'è la Ola nel palazzetto.
E inquadrano nella kiss cam Harry e Furiosa.
Esatto.
Bellissimo, lieto fine.
E Bill Murray ci rimane male e dice: però domani posso riprovare.
Esattamente, perché alla fine il senso, poi il messaggio del film è questo. E anche mai andare ai concerti di chi non conosci.
Esatto, abbiamo anche una morale.
Esatto.
Bellissimo.
No, questa era un'altra cosa.
Allora, dunque, quindi grazie Ludovica per averci fatto fare questo bellissimo viaggio insieme ai nostri tre personaggi preferiti.
E voi che ci state ascoltando, quali tre personaggi mescolereste per avere un triangolo inedito?
E soprattutto,
triangolo Scalogno,
a quale band o artista musicale mettereste come turnista alla chitarra il chitarrista di Mad Max?
Che comunque era famoso anche prima, cioè nel senso era un personaggio.
Cosa?
Anche prima del film, poi lì è stato però...
Suonava già prima.
Sì, cioè l'hanno chiamato perché era già una sua band.
Lui aveva una sua band prima.
Mi sembra si chiamasse Iota.
No, era una cover band di Johnny Cash, Ring of Fire. Sì.
Ma non è vero, perché devi mettere in giro queste notizie false?
Comunque, questa era la
Lui
domanda
era
di questa
il bassista
settimana.
Dei Kiss.
Ma suona la chitarra?
Infatti l'hanno mandato via perché non sapeva suonare il basso. Ho detto, allora.
Mi sembra giusto. Questa era la domandona di questa settimana. Se volete inviarci anche voi le vostre domandone, seguiteci su Instagram, seguite le storie perché...
E anche su Telegram, perché su Telegram vi arrivano
anche
subito.
Soprattutto su Telegram, perché vedrete l'appello per la domandona con il lancio del tema e potrete inviarci un vocale di massimo 40 secondi con la vostra domandona a cui noi, se la selezioniamo, risponderemo in puntata e quindi interagiremo con voi. Ma non è l'unico modo per interagire, perché potete anche commentare, come dicevamo, e leggeremo anche i commenti in puntata. Ma passiamo ai trailer. Abbiamo visto alcuni trailer questa settimana, iniziando con un film che uscirà il 24 maggio su Netflix, di cui avevamo già visto un teaser, ma ora finalmente ne sappiamo di più. Protagonista Jennifer Lopez, anzi Jennifer Lopez, si intitola Atlas, è un film di fantascienza su un futuro fantascienza action, su un futuro distopico in cui è successo un casino e ovviamente l'unica persona che può salvare l'umanità e il mondo è Jennifer Lopez, e mi sembra molto realistico questa cosa. Abbiamo scoperto, grazie a questo trailer più lungo, che intanto il cattivo è Samu Liu, che è una sorta di intelligenza artificiale, di robot, di entità maligna tecnologica, e mi sembra molto in parte. E abbiamo anche scoperto che i dialoghi di questo film sono terrificanti.
Sì, abbastanza.
È incredibile riuscire a scoprire questa cosa solo da un trailer. Vuol dire che hanno fatto delle scelte oculate sulle scene da mettere nel trailer.
Infatti, cioè, se posso dirlo, il teaser mi aveva incuriosito. Ho visto il trailer, me ne frega più un cazzo di vedere. Cioè, proprio mi è passato completamente l'interesse nei confronti del film.
E invece io sono in disaccordo. A me invece mi ha innalzato l'interesse, perché è diventato probabilmente è salito al primo posto tra i film della domenica che voglio vedere. Poi tra l'altro esce su Netflix.
Al secondo posto, Paolo.
Perché qual è il primo?
Al primo c'è Yojimbo. E per un pugno,
ma io Yojimbo non è, per un pugno non sono dei film della domenica.
Ma tu dovresti vederli una domenica.
Ma posso vedere un sabato? Il super, okay,
il super classico.
Però ormai chi ci ascolta lo sa, il film della domenica è un identificativo. Lo puoi vedere la domenica mattina o la domenica nel primo pomeriggio.
È mai state of mind.
Anche la domenica sera, se proprio ti vuoi fare del male. Però è un film che richiede, che sollazza e richiede attenzione minima. Ok, quindi, e deve essere abbastanza stupido. Comunque lui magari il film in sé se la crede, ma tu lo sai che
certo,
è
sì.
Quindi questo secondo me potrebbe essere un film della domenica ideale, il 24 maggio.
Ma l'atteggiamento nei confronti del film della domenica è quello di fargli capire da subito che tu sai che lui se la crede, ma in realtà non è così? O
sì,
cioè tu gli dai un po' corda al film, cioè nel senso, quando metti su comunque all'inizio un po' lo rispetti e poi svacchi,
ma
o da subito.
Se lo metti su di domenica pomeriggio vuol dire che già lo sai,
e quindi anche il film già lo sa.
È certo.
È lì che dice porca puttana, già
tra
lo
l'altro,
sanno fino a...
questa settimana tra i trailer ne vedo almeno due di film della domenica. Tra l'altro il film esce di venerdì 24 maggio su Netflix, è un venerdì, quindi aspettate due giorni prima di vederlo.
Perché mi diventa
domani. Ah, scusa, sai che niente ero già uscito da quella cosa lì.
Va bene.
Ma attenzione, perché prima, ovvero tra una settimana esatta, esce su Disney più Let It Be, l'ultimo disco dei Beatles.
No, si tratta del documentario Let It Be. Sì, anche, ok. Però si tratta del documentario Let It Be, che in realtà è un documentario non
uscito
nuovo,
da un po' di tempo.
Che vede una riedizione sfruttando la tecnologia che ha messo in campo Peter Jackson, e che abbiamo già visto sugli schermi Disney Plus con
Get Back.
In pratica Get Back, che erano 8 ore di contenuto, non lo chiamerei film, lo chiamerei contenuto, erano un po'
giusto.
Il grezzo, le riprese grezze di Let It Be, ovviamente ripulite e rimesse insieme in modo da dare...
Sembra girato settimana scorsa, è
esatto.
Impressionante.
A livello di qualità c'è un lavoro di restauro incredibile, utilizzando anche tecniche ipermoderne. Adesso uscirà il film, che è 1 ora e mezza circa, e il documentario per il quale erano state fatte quelle riprese, che riassume e forse altera il contenuto in sé. Voi l'avete visto questo documentario ai tempi?
Sì, ai tempi sì.
Non ti saprei dire, non me lo ricordo strabene, però ho visto Get Back.
Esatto, quindi sarebbe interessante poi fare un parallelo, un paragone tra l'interezza del contenuto e l'editing che è stato fatto poi dal regista nel film.
Ma sai, sicuramente nel momento in cui hai tot ore di girato e devi arrivare a sgrassare, e inevitabilmente... Se non prendi un punto di vista, quasi, cioè nel senso, perché comunque vai a tagliare determinate dinamiche, determinati scambi, idee, concetti, frasi, giudizi che saltano fuori dal montato finale, quindi hai una, come si dice, hai sicuramente una visione parziale di quello che è successo, ma questo per qualsiasi cosa.
Certo.
Qua possiamo fare il confronto, effettivamente potrebbe diventare interessante.
Beh, c'è un particolare importante, secondo me, è che 1 ora e mezza circa di contenuto, di documentario montato, eccetera, è sicuramente più digeribile per il grande pubblico rispetto a 8 ore di flow, diciamo, incontrollato dei Beatles che cazzeggiano.
Quelle 8 ore mi sa che le abbiamo viste solo quelli veramente in fissa.
Ma in realtà in tanti l'hanno visto, tanti appassionati dei Beatles, però come fai poi a far arrivare questa passione oltre, no? E l'appassionato. Quindi io ci ho provato, ho visto, penso la prima ora, ho fatto un po' fatica.
Vedi.
Sebbene apprezzassi l'esperimento, ma sono molto curioso di vederlo montato, di vedere il documentario che non avevo mai visto all'epoca, quindi... 8 maggio su Disney Plus, Let It Be, secondo me è un'operazione da non perdere.
Sì. Su Get Back trovate su cinefacts.it un bellissimo articolo di Matilde Biagioni, che è un'altra dei pochi che ha visto tutte le 8 ore e ne ha scritto. Se dovessi intervistarvi, lo trovate lì.
Bene, parlavamo prima di Film della Domenica e abbiamo parlato anche di Russell Crowe nelle news. A quanto pare Russell Crowe ha sviluppato un certo, possiamo chiamarlo feticismo, non lo so, una particolare affezione verso i personaggi esorcistici.
Esorcicci.
E lui è un po' un esorciccio,
sì,
anche
un
lui.
Po' sì.
E quindi ha deciso, dopo L'esorcista del Papa, in cui interpretava Padre Amort, tra l'altro un filmone della domenica, fichissimo da vedere di domenica a primo pomeriggio,
immagino,
ha deciso di regalarci un'altra perla un'altra perla domenicale, anche per mantenere un po' insomma il filone religioso. Da domenica a messa,
dopo
la messa metti su, in realtà esce al cinema, dopo la messa vai al cinema a vedere L'esorcismo, ultimo atto, che poi è un film nuovo.
Poi è un titolo veramente bugiardo.
È un titolo bugiardo perché in realtà il titolo originale è The Exorcist,
esatto.
The Exorcism, quindi L'esorcismo. Tradotto come L'esorcismo ultimo atto, intanto si è scattato un allarme che non so se entra nei microfoni, ma c'è un attimo scombussolato.
Era meglio gli uccellini di Ludovica.
Esatto, sì. È una possessione demoniaca di un allarme di un'auto.
E L'esorcismo ultimo atto in realtà è il primo film a sé stante.
Per quello dico è bugiardo e anzi illusorio, perché tu leggi il titolo e leggi ultimo atto e dici...
Poi vedi
poi
Russell
Crowe... vedi il trailer e... Cioè, a me piacerebbe che fosse effettivamente l'ultimo atto, dopo aver visto il trailer.
No, a me no, io voglio vedere Russell Crowe interpretare almeno 100 esorcismi.
Ok,
esorcismi.
Però diversi, perché ad esempio, quando ha fatto Padre Amort che girava in Lambretta per il Vaticano, lui era l'esorcista, no?
Sì.
Cioè, era colui che metteva in pratica il potere di Cristo, okay. Spelle, quella. Adesso invece no, perché in questo film, in questo trailer, abbiamo visto che è lui a essere posseduto.
No, aspetta, lui
ma
è
non
sia
solo
l'esorcista che...
Nella fiction. Lui sta girando, lui nel film, lui sta girando, è un attore che gira un film dove interpreta un esorcista, ma in realtà viene posseduto.
Ok, ora ho capito.
Giusto, no?
Sì, sì, lui, anzi, è molto... metacinematografico, perché c'è tra la mano di Williamson, che è il creatore insieme ai Wes Craven della saga di Scream, e il regista ho scoperto essere Joshua John Miller, che è un attore, era un child actor negli anni 80 e faceva il bambino vampiro nel Buio si avvicina di Catherine Bigelow. Sì,
ma pensa a te,
ho scoperto adesso.
Che belli incroci questi esorcismi.
Quindi
comunque...
c'è dell'horror c'è dell'horror vero, insomma, in chi l'ha fatto. E a me incuriosisce molto questa cosa invece di parlare dei set maledetti, no? Di queste leggende.
È vero.
Già.
Tipo sull'esorcista ci sono un sacco di leggende,
di aneddoti, cioè, e di cose da raccontare, ma non solo, anche su The Omen, anche su tanti
quindi
altri.
Vado
ma
a tradurre
il
la
fatto
sinossi.
È che il trailer all'inizio infatti mi prendeva bene, anche con gli autori di Scream e così, dicevi attenzione, qua sembra una cosa interessante, e a una certa però sbraca un pochino.
Però allora ora traduco al volo. Vai. Queste due righe di sinossi: un attore problematico inizia a Unravel, come lo traduci?
Sviluppare, no.
Ma non è...
No, come si dice?
Sbrogliare.
Sbrogliare.
Mentre sta girando un film horror.
Unravel, ok, sta da sbroccare.
Sbroccare, allora in quell'altro senso lì.
Allora, un artista problematico, un attore problematico inizia a sbroccare mentre sta girando un film horror. La sua figlia... distante, insomma,
estranged,
si chiede se stia tornando a delle sue come si dice?
Vecchie dipendenze,
addictions, vecchie dipendenze da o droga o alcol, ma in realtà c'è qualcosa di più sinistro in atto, perché ovviamente se è posseduto, no? Sembra che sia posseduto, o comunque che questa cosa l'abbia influenzato al punto tale da pensare di essere posseduto, non lo so, però... abbiamo già due domeniche impegnate, insomma, dopo questi
No, stavo riflettendo su quanti minuti di puntata abbiamo buttato via per parlare di questo film.
Maybe troppi.
Ok.
30 maggio al cinema. Poi abbiamo un film molto particolare che mi ha sorpreso, soprattutto perché Teo me lo stava hypando quando stava iniziando il trailer. Si intitola Touch, dal 12 luglio al cinema, non so se anche da noi onestamente, ed è la storia di un... è una storia giocata su due piani temporali. È un film intanto scandinavo, racconta di questa persona che decide di ritrovare un suo amore del passato, una ragazza giapponese che frequentava quando viveva in Giappone e studiava cucina per diventare uno chef. E la storia è raccontata su due piani, quello del presente in cui lui ormai anziano sta cercando di rintracciare questa persona, e quella del passato che racconta la storia dell'amore tra i due, ambientato quindi tra l'Europa e il Giappone. Mi sembra interessante come trama, come svolgimento, come messa in scena, come anche personaggi. È un trailer che ha un potenziale, non so se arriverà effettivamente anche da noi al cinema. Spero di sì, perché potrebbe regalare delle sorprese.
Ricorda un po' così Past Lives come mood,
sì,
come,
sì, sì, sì.
Come ambientazione. Tra l'altro il regista è quello, è un regista islandese.
Baltasar Kormákur.
È islandese, ha fatto 101 Reykjavik, che è stato per anni, credo che sia ancora il film più famoso in Islanda, insomma.
Ah sì?
Sì, 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 un po' il loro film di culto. E ha già fatto dei film anche in insomma negli Stati Uniti, ha fatto Everest, ha fatto Beast con
quello con Idris Elba, il leone.
Con Idris Elba, esatto.
E ha fatto anche Two Guns con Denzel Washington e Mark Wahlberg.
Ecco.
Che sì, sono un regista di esperienza.
Esatto. No, poi questa commissione tra Islanda e Giappone potrebbe essere una cosa molto figa. Non
Touch.
Solo visivamente.
Touch è il titolo, almeno il titolo internazionale del film. E Teo mi sta toccando in maniera non sessuale. Andiamo avanti.
Questo lo dici tu, perché non vedono.
Blink Twice, dal 23 agosto al cinema. Che cos'è Blink Twice?
Credo sia la sorpresa della settimana.
Potenzialmente.
No?
Tanto, tantissimo hype.
Allora, innanzitutto l'esordio alla regia di Zoe Kravitz, figlia del leggendario Lenny Kravitz, che ha 85 anni, c'ha ancora un fisico, sembra il figlio di Roberto Bolle, sì, più in forma.
E che pare che stia assumendo come turnista il chitarrista di
Esattamente. Ma di che cosa si parla quando parliamo di Blink Twice, Paolo?
Si parla di un film con protagonista il nostro amatissimo Channing Tatum,
che
ma non solo.
È una comedy, drama, crime che mescola un po' le atmosfere. Mi ha ricordato molto il Ryan Johnson dei vari Knives Out, come
sì, ma anche
come
le commedie nere Hit the Rich, tipo Bodies, Bodies, Bodies.
Sì,
esatto.
Quelle cose lì. Scusate, ma io sono distratto oggi, non dal famoso e ormai storico fantasma che tanto... era nell'altro studio, quindi spero di non vederlo più. Ma c'è un cacchio di scoiattolo che continua a correre sul parapetto di... e io mi distraggo.
Ma
è bello vedere lo scoiattolo
ma
che corre.
Ma te lo sei sognato?
Che c'è questa codina tutta svolazzante, tutta...
Kyle MacLachlan.
Impalpabile.
L'amore so mio. So come ha catturato la tua attenzione. C'è anche lui nel cast.
L'hai catturato subito.
Halley Joel Osment.
Sì, che c'è nel frattempo dal Sesto Senso in poi è cresciuto un po'. Poi c'è Christian Slater, Channing Tatum,
Gina Davis.
E vabbè, e poi? Quanta
e
gente?
Poi c'è Adria Arjona.
Chi non conosco? Vabbè, ma raccontaci la storia, Papa Paolo.
Allora, quando un miliardario tech, Slater King, incontra una cameriera di un bar, Frida, al suo galà di fundraising, di raccolta fondi, la invita...
Ma il bar che si chiama Frida o lei?
No, lei si chiama Frida.
Ah, ok. È una isola a Milano che era...
Figa. È una cocktail waitress.
Wow.
La invita a unirsi a lui e ai suoi amici in una vacanza da sogno sulla sua isola privata.
Bello. Ma?
Tutti sogneremmo di essere...
Ma?
Qualcosa di strano inizia a succedere e Frida si fa delle domande sulla sua realtà. Cioè tutto un po' sbrocca.
Quindi diventa intimista il film a un certo punto. Non vediamo
no.
più l'isola e gli altri, vediamo solo
no,
lei chiusa nella stanza che si pone delle domande.
È super pazzerello questo trailer, sbroccherello, è figo. Divertente, sembra molto divertente, molto creativamente visionario.
Sì.
Brava Zoe, che almeno insomma ci regala un po' di friccicore, almeno da questo trailer. Speriamo che il film gli renda giustizia.
Tra l'altro, il primo titolo era Pussy Island.
Veramente?
Sì. Ah. Il titolo di lavorazione stavo guardando adesso. E lei è anche autrice della sceneggiatura insieme a E.T. Feigenbaum. E se non ho letto male, e beh, comunque ha dietro una bella produzione.
Ma infatti,
si sono filati,
devo
insomma.
Dire, sono contento perché è giusto che i giovani che partono da zero, così dal nulla, col solo ed esclusivamente le proprie forze, il proprio talento, riescano ad arrivare ad avere una produzione del genere con Channing Tatum e altre stelle di prima grandezza, nonostante tu sia agli esordi, no? Però. È chiaro, cioè nessuno ti ha aiutato, nessuno, non devi niente a nessuno proprio, parti proprio dal cinema indipendente, dalla gavetta, dai teatri off Broadway di legno, senza assolutamente conoscenze nell'ambiente.
E poi ci sono gli LCD Sound System in colonna sonora, che non è male, e dal trailer, dal taglio così, mi aspettavo a un certo punto di vedere prodotto da Jordan Peele, a un certo punto mi dà quelle vibe lì, comunque sono Stripe.
Bene.
Sì, c'è solo, a me mi dà un po' fastidio questa cosa qui, ma... Vabbè.
Che cosa?
Il fatto che si chiami Kravitz abbia una roba del genere all'esordio. Se ti fosse chiamata Caccialepori, col cazzo che avevi una roba del genere all'esordio, magari Caccialepori è anche più bravo,
stai,
o brava.
Stai accusando qualcuno di nepotismo?
No. No, diciamo che hai più... Insomma, la strada un po' più paved rispetto agli altri. Paved.
Spianata? Ma andiamo avanti, parliamo di Mufasa, The Lion King, film animato ma che sembra live action, si può dire così?
Non c'è ancora un termine.
Animato
io
che sembra live action.
Ho chiesto a tutti di coniare un nuovo termine quando era uscito il primo Re Leone.
Uncanny Valley per me.
Però sì. È un diverso. Vabbè, cioè, non comunque... puoi dire un film di animazione perché non lo è.
Sequel del
live
film...
action non lo è. Che cazzo, sa solo quello che non è. Che cos'è?
Sequel del film in CGI Lion King di Jon Favreau di qualche anno fa, che segue un po' le orme del Padrino 2.
Le orme.
Le orme delle zampe del Padrino 2, nel senso che ci va a raccontare Simba, ormai diventato adulto, che ha un figlio e vuole tramandargli quello che gli ha insegnato suo padre, ma anche la storia di Mufasa da giovane, quindi un po' come no, il Padrino 2 raccontava parallelamente le due storie, eccetera. Bene, cos'altro dire?
Non lo so, che anche qua, come nel primo, non ci sono le balle.
Non ci sono, questo è l'unico commento che hai da fare.
Ecco perché era così perturbante.
Vero.
Esatto, c'era qualcosa che non mi sconquifferava.
È strana sta cosa.
Torna Seth Rogen come voce di Pumba, Mads Mikkelsen è la voce di Kiros, Tandy Newton fa Este, Donald Glover fa Simba, adulto, interessante.
Come... Ma scusa, era già anche nel
era
primo?
Era già anche lui? No?
Mi sembra
sì.
di sì.
Sì, sì.
Allora sì.
Mentre in italiano saranno doppiati dai Me Contro Te, Fabio Volo e Adriana Panatta.
Chi è Adriana Palazzo?
È una che si chiama quasi come il tennista, ma non è lei e non è neanche parente. Però siccome il nome era simile l'hanno tirata in mezzo.
Però la cosa che mi fa specie...
Non è vero, non è vero.
No, sto inventando a caso.
È una battuta, una gag.
Scusate, la cosa che mi fa specie di tutto questo è che la regia è di Barry Jenkins, che è regista di Moonlight, di Underground Railroad.
Non avevo notato.
Ma sì. Lo scrivono grosso così.
A me sembra una roba un po' come quando Kulozawa è andata poi a fare The Eternals. Ragazzi, cioè, non so, ma è una cosa che mi lascia un po' veramente l'amaro in bocca.
Ma sai, prendono i soldini e li mettono da parte per fare le loro cose.
Speriamo.
Ma sì,
speriamo.
Ma l'hanno fatto in tanti. Ha fatto anche Coppola stesso, quindi figurati.
Sì. Non so, e poi mi fa sempre impressione vedere questi film, cioè proprio mi dà un angoscia, proprio fastidio a livello visivo, non mi fanno quasi ribrezzo, no? I brividi, vedere questi animali così animati, le cose, proprio un tipo di approccio all'animazione, neanche come dicevate voi, alla computer grafica, che trovo veramente inquietante.
È iperrealismo, senza esserlo fino in fondo, perché deve sempre comunque mantenere una minima di distacco. Io mi ricordo che una roba divertente del primo Re Leone, quello di Jon Favreau, che Jon Favreau apposta, se voi andate, non è necessario che riguardiate tutto il film, bastano i primi due minuti, ma se voi guardate la prima inquadratura del Re Leone, quello tra virgolette live action, è una ripresa vera di un'alba vera in Africa. Ed è l'unica inquadratura reale di tutto il film. E lui l'ha messa apposta per dire: vediamo se se ne accorgono che quella è vera. E poi dallo stacco successivo in poi è tutto completamente finto. Ed effettivamente non in tanti se ne sono accorti prima che lui lo dicesse. Però che senso ha?
No. Ah, è sperimentazione anche quella.
Ho capito, però non lo so. Mi sembra qualcosa di squisitamente tecnico e interessantissimo da quel punto di vista, per vedere dove siamo arrivati con l'iperrealismo e la riproposizione della realtà. Dall'altro però artisticamente mi sembra di un pigro incredibile.
Non so se artisticamente pigro, è che comunque è un remake di una cosa che già c'è.
No, non
funziona.
È un remake.
Dicevo quello vecchio, no? Questo qui almeno è una storia originale, quindi potrebbe essere forse più interessante di quell'altro.
Sì, ma perché investire tutti questi soldi su questo tipo di tecnica e non farlo, non lo so, tipo 2D, come era il Re Leone animato del 94, se non vado errato?
5.
Perché adesso il 2D vende meno del 3D.
Questa
e
è come lo sai?
Lo sanno.
Da quant'è che non vedi un gran bel film in 2D?
Non li fanno più.
Appunto.
No, in realtà sì, da Miyazaki.
Allora.
Però a me non ha fatto impazzire.
No, ho capito, però esiste animazione 2D.
Sì, esiste,
non c'è solo Miyazaki
non ha incassato quanto hanno incassato gli ultimi filmoni. Vabbè, qui stiamo facendo un discorso proprio di terra economico.
No, vabbè, stiamo facendo i ma e i se, come al solito ogni volta che ci siamo davanti a chiacchierare di queste operazioni Disney.
Alla fine,
questi ultimi anni
questa operazione
funziona perché funziona. Il Re Leone di Favreau ha fatto lo sfacelo di incassi, è entrato forse nella top 10 addirittura dei migliori incassi
segue,
sempre,
cioè. Non segue i film animati in 3D, segue il filone dei film live action tratti dai, no, dai classici, e siccome non potevano farlo live action con i leoni veri, con le bestie vere, hanno usato questa tecnica che sembra live action ma non è, quindi alla fine è una sperimentazione in qualche modo. Ci sta, io non sono contrario a questo tipo di sperimentazioni, sono contrario ai brutti film. Io non sono neanche contrario ai film della domenica, pensa te.
Ma se dovessero rifare Robin Hood in live action, animano gli animali antropomorfi oppure passano al cast umano?
Lì è super Uncanny Valley.
Vedi, il passo è quello lì. Comunque raga, io l'ho buttata lì a memoria, ma in effetti è al nono posto della classifica senza inflazione come miglior incasso di sempre il Re Leone. Ha sorpassato il primo film degli Avengers, che è adesso al decimo.
Quindi ti sei autorisposto.
Allora sì, quello lì. Ma quest'altro avrà lo stesso destino.
Beh, male non andrà. Male non andrà, fidati.
Com'era andata la Sirenetta?
La Sirenetta è andata meglio di quello che dicevano in tantissime Cassandre. Non è stata un successone, ma è un tot di mesi, se non anni, che Disney non incassa il successone. È andato malino anche Strange World, poi ci sono stati tutti i vari Pixar che sono usciti solo...
Secondo me c'entra tanto anche Disney Plus. Il fatto di averlo lì tra poco è un incentivo della gente a non andare.
Ma parliamo dell'ultimo trailer, anzi forse teaser, che abbiamo visto questa settimana. Si tratta di una miniserie che arriverà prossimamente su Netflix, dedicata alla vita di Ayrton Senna. Il titolo della serie è Senna.
Ma dai, quindi parlerà anche del fiume di Parigi.
Non quella Senna, che poi in francese come si chiama la Senna?
Sen.
Vedi, quindi non va bene.
Vabbè, però è in italiano la
stiamo parlando
Netflix,
di appunto Ayrton Senna, famoso campione della Formula 1, tre volte campione, interpretato in questa serie da Gabriel Leone. Ayrton Senna, ricordiamo, era brasiliano, storia tragica. Tra l'altro io ho recuperato di recente il documentario di Capadia, molto molto bello. Questo è un adattamento ovviamente fiction, e il teaser è interessante per come è montato, perché vediamo lui che si prepara a una corsa e poi vediamo tutti i ricordi scorrere sui riflessi del casco. Molto particolare come scelta stilistica per il teaser, molto accattivante, no? A livello visivo. Cosa ci potrà regalare questa versione? Non lo so, perché è difficile secondo me fare una miniserie su un personaggio del genere, in un contesto del genere, con un budget da miniserie.
Ma sai, la domanda è sempre quella quando affronti una roba di questo tipo: che cosa racconteranno? Già. Cioè, racconteranno da quando ha iniziato a Imola?
Secondo
oppure
me
racconteranno
sì.
Solo un pezzettino?
Nei riflessi si vede anche lui da bambino.
Infatti.
Quindi
non vorrei che fosse.
Poi, essendo una miniserie, coprirà un po' di terreno, secondo me, anche solo per dargli un po' di ciccia.
Vedo che nel cast, tra i personaggi, no? Leggendo i nomi dei personaggi, c'è anche Alain Prost, c'è Niki Lauda.
Ci sarà Piquet, ci saranno tutti quelli di quel periodo. Mansell.
C'è Taxi Driver.
C'è Taxi Driver.
C'è uno. Stavo leggendo i nomi. C'è anche...
No, io da ragazzino lo adoravo Senna, era completamente pazzo, ma come erano completamente pazzi tutti i piloti di Formula 1 di quel periodo, dove non c'era l'elettronica che c'è adesso, dove, cioè, insomma, erano un po' diverse le macchine, e infatti sono successe tante cose brutte. Mi ricordo il giorno in cui scomparve, perché era il giorno in cui rientravo con la scuola da una gita scolastica, e quindi mi ricordo, ai tempi non c'era la rete, quindi non è che scoprivi le cose sul telefonino. Mi ricordo che era una delle prime cose che ci dissero quando eravamo rientrati in stazione a Milano da Praga: oh, ma stamattina sai che a Imola è morto Ayrton Senna. Insomma, è
scioccante.
Un colpo pazzesco all'epoca.
Poi c'era il numero uno, insomma, è stata una roba assurda. Quindi ne parleremo più avanti, quando magari uscirà un trailer più rivelatorio.
Anche se questo mi è piaciuto molto.
La scelta è stilistica è molto figa, almeno inedita o più presso che. Bene, è il momento delle recensioni. Prima di aprire le recensioni, però, voglio dire, perché devi fare casino che è fastidiosissimo?
Non pensavo facesse questo video.
Metti via quella chiave inglese. Due cose. Smettila, da noia, da
aspetta
fastidio
che
al pubblico.
C'ho il ginocchio che...
Ok,
okay, grazie.
Volevo raccontare due cose che abbiamo anticipato. Una, vabbè, prima di parlare dello ScreenX, che dicevamo,
oh, santo cielo,
sono stato a vedere Civil War, che ne avete parlato settimana scorsa. Mi è piaciuto un casino, quindi rinnovo l'invito ai nostri ascoltatori di andare a vederlo, perché è un film assurdo. Tra l'altro, ho ascoltato un'intervista ad Alex Garland in cui diceva che, essendo, insomma, il film ipotizza questa guerra civile in America, ma in realtà il suo obiettivo non era quello di parlare degli Stati Uniti in sé, ma un po' della situazione mondiale in generale, no? Perché dice: non è l'America l'unico paese in questo stato a livello politico, e io volevo che questa storia fosse vicina a un po' a chiunque in qualsiasi paese, specialmente anche Europa e Stati Uniti, perché è uno scenario che purtroppo per gli sviluppi politici degli ultimi anni sta diventando sempre più plausibile. Quindi è molto più, cioè, prendetelo molto più allargando la scala degli eventi, non solo dagli Stati Uniti ma a qualsiasi situazione politica mondiale. Quindi secondo me è molto importante da vedere, sia perché è un bel film, intrattiene, sciocca, eccetera, è fatto veramente bene e ti trascina dentro, ma anche perché ha un'importanza sociale e politica, insomma è uno scenario che bisogna
vedere. Si vede che l'intento è farvi vedere com'è avere la guerra in casa, non tanto appunto commentare la situazione politica, che è per quello il motivo che secondo me molti l'hanno travisato parlando di mancanza di schieramenti, mancanza di un'idea politica dietro, perché molti l'hanno preso come un film sugli Stati Uniti, e secondo me, come dici tu e come dice proprio Garland, è un film globale che dà l'idea, avere la guerra in casa cosa cambia, cosa è, cosa vuol dire.
Sì.
E che lo rende così effettivo poi alla fine.
Sì, 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 veramente bello. E poi volevo raccontare di questo cinema a Tokyo, si chiama
109
Premium Shinjuku, nella Kabukicho Tower, che è l'ultimo edificio costruito, tra l'altro, che si vede anche nel film di City Hunter. È nuovissimo, inaugurato da poco. Agli ultimi piani c'è questo cinema premium. Il che significa anche che un biglietto l'ho pagato 30 euro, però includeva anche drink e snack, cioè inclusi. Lounge,
poltrone di ultima generazione.
Fichissimo, cazzo, sembrava un hotel a 7 stelle, bellissimo. Entriamo, sala fichissima, prima del film parte un messaggio di Ryuichi Sakamoto. Pre-morte ovviamente, perché ci ha lasciato di recente.
Perché è un messaggio dopo che era morto. No, Paolo,
doveva chiamare Russell Crowe.
Ma sai che ora con l'intelligenza artificiale...
No, c'era Russell Crowe.
Esatto.
No, pre-morte nel senso che c'era proprio un disclaimer, tipo questo messaggio è stato registrato da Ryuichi Sakamoto pochi mesi, poche settimane prima della sua morte.
C'era bisogno di...
Perché
essendo
morto...
Chi pensa... Ma non l'ho registrato dopo?
Perché, non lo so, cioè, volevano magari avere un certo tatto verso il pubblico, in cui spiegava che lui aveva curato l'impianto audio del cinema con i suoi tecnici, in modo che avesse un ascolto per lui ottimale, e diceva, un po' se la sboronava anche, perché diceva, secondo me è il cinema con il miglior audio di tutto il Giappone. E in effetti l'audio era eccezionale. In più questa sala aveva la tecnologia Screen X, cioè Screen X, che è una tecnologia lanciata da qualche anno e che proietta ai lati dello schermo, quindi sulle pareti laterali, un'estensione dell'immagine del film, in modo da andare a coprire il tuo campo visivo periferico e creando un effetto di immersione nel film molto più...
immersiva,
sì.
Un'immersione più immersiva, detta così a me fa schifo, cioè non mi appassiona tanto come idea.
Allora, non so. L'effetto personale, cioè soggettivo, quando è partito il trailer del formato Screen X è stato fuori scala come figaggine, cioè una cosa fichissima, perché era pensato, no? Tu vedevi un'immagine e poi questa immagine andava a estendersi e si proiettava nei lati e quindi si espandeva il tuo campo visivo, è come se il cinema ti avvolgesse completamente, una roba dal niente a questa roba qui, cazzo che figata, bellissimo. Questo effetto è durato quei 5 secondi, no? Poi ti abitui. Il problema è che poi nel film loro, per creare questo effetto, stiamo vedendo Ghostbusters Minaccia Glaciale, loro, ci sono dei tecnici che vanno proprio a ricostruire le scene, le parti dell'immagine mancante ai lati. Non so quanto supporto abbiano dalla produzione, se vengano forniti dei materiali extra, perché è fatto veramente bene, ma non è un'immagine completa. Cioè è un'immagine completa, ma non ha la qualità che tu vedi sullo schermo principale, cioè la tua vista rimane focalizzata sullo schermo al centro. Se tu sposti lo sguardo ai lati vedi un'immagine un po' strecciata e meno definita e leggermente più scura, in modo da non andare a disturbarti proprio la visione del film. Però con la coda dell'occhio ti estende il campo visivo, quindi dà un effetto effettivamente di immersività. I problemi sono due. Questo formato appare sul film solo in determinate scene e non sul 100% del film, un po' come faceva IMAX. E quindi quando vedi che i due proiettori laterali iniziano a proiettare l'immagine, dici ok, sta per iniziare una scena d'azione, oppure sta per iniziare...
Quindi distrae, ti accorgi.
Cioè, non sta succedendo niente, c'è un dialogo, a un certo punto c'è un cambio scena, si accendono i proiettori laterali, ti distrae, ti disturba perché ti fa pensare hanno acceso i proiettori laterali, quindi sta per iniziare una scena d'azione. E questa cosa un po' spezza la concentrazione sul film. L'altra cosa è che accendendo due proiettori ai lati, la sala si illumina. di più, quindi la luminosità generale della sala aumenta e quindi la qualità dei neri, del contrasto dell'immagine ne va leggermente a risentire. Interessante come esperimento, sono contento di averlo provato e visto. Andrei a rivedere un film ScreenX pagando un biglietto premium? Non penso. In Italia non esiste ScreenX, quindi non correte il rischio, però ci tenevo a raccontare.
Ti posso dire una roba?
Vai.
Per me l'è tutto quanto una pagliaccia.
Lo so, si può dire così, però io ci tengo, ogni volta che ci sono tecnologie nuove relative al cinema, che poi spesso sono delle gimmick così, io ci tengo ad andarla a vedere, perché magari questa tecnologia tra qualche anno sparirà e tra 20 anni sarà nei libri di testo, no? Esistita come esisteva, no? C'era un'altra tecnologia dove proiettavano 3 proiezioni, che tra l'altro a Cannes faranno
Napoleon di Abel Gance
sfruttava una tecnologia che proiettava su 3 schermi, quindi un'immagine molto più allargata. Quella tecnologia è andata a morire, credo abbiano fatto 2 o 3 film con quella roba lì. Ora dove lo vai a vedere se non quando fanno una proiezione speciale a Cannes?
C'erano il Cinerama, tutte quelle cose, tutti i rama.
Io mi ricordo, vidi non mi ricordo come si chiama la tecnologia, ma c'è ancora in qualche cinema, che ti muove la poltrona.
Ah, sì, Hong Kong. 4D.
Non è 4D, c'è un nome specifico, che la poltrona si gira, cioè segue un po' il film e traballa, si muove in qua e là. Strano, divertente, sì, essenziale no, però...
Sì, ma a me danno sempre l'idea di Luna Park, queste trovate.
Sì, 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 quello è,
cinema.
Quello è, però...
O comunque gli spruzzetti di acqua in faccia, l'aria, sì, sì, i profumi, quelle robe lì del 7D...
Però secondo me...
Cioè, divertenti, va bene, ma non è che vado a vedermi un film di Bergman
assolutamente,
in 7D...
Assolutamente, però fanno parte della storia del cinema. Io mi diverto. Andarle a testare almeno una volta.
Quello ci sta. I Ghostbusters?
Passiamo oltre.
Ok,
purtroppo.
Molto, va bene.
Tanto ne avete già parlato voi.
Sì, hai condiviso le opinioni sia su Civil War che Ghostbusters. Vedo quindi.
Sì,
io invece in aereo ho visto un sacco di film, tra l'altro, soprattutto al ritorno. Innanzitutto ho rivisto Anatomia di una caduta e La zona di interesse, che la Crinoli aveva visti, e nonostante la visione in aereo era fortemente sconsigliata per entrambe le esperienze cinematografiche.
Ma La zona di interesse in aereo è devastante.
A lei è piaciuto un casino. Lo stesso, ho detto, non so come tu abbia fatto a entrarci nel film, comunque vedendoli in aereo, non è che sai, tra la visione, l'audio, la roba intorno.
L'audio soprattutto.
E invece no, cioè è rimasta benissimo. Poi abbiamo visto Dream Scenario.
Sì, anch'io.
Poi abbiamo visto, l'altro che avevo visto non mi ricordo. Ah, Priscilla di Sofia Coppola, che ho recuperato e che non mi ha detto molto. Ho recuperato anche Don't Worry Darling di Olivia Wilde e anche no, anche lì vedo Marco che
un colpo apoplettico,
esatto, stai mimando le mie reazioni. Ma attenzione, volevo concludere con un filmettino che ha visto anche Paolo, se non erro, all'andata.
Quale?
Che è Single 8.
Ah, è vero, me l'ero completamente dimenticato.
E invece vedi, no, bisogna secondo me citarlo, perché ne ho parlato anche con Emanuele Antolini l'altro giorno, ci stavano scrivendo.
Fuori di testa, un film giapponese.
E Single 8 è praticamente la pellicola 8 mm, cioè invece prima del Super 8 c'era l'8 mm e internazionalmente viene chiamato Single 8. E questo qua è un film giapponese piccolissimo di Kazuya Konaka, con degli studenti di liceo giapponesi nel 78, che rimasti affascinati e sbalorditi da una proiezione al cinema di Guerre Stellari, si mettono in testa di fare un film.
Star Wars.
Beh, no, Guerre Stellari.
Sì, Guerre Stellari, però dica anche Star Wars, perché metà del pubblico magari non sta capendo di cosa parla.
Ah, ok, vabbè, Guerre Stellari, quello del 77. Si mettono in testa di girare un film, chiaramente nel 78, quindi cinepresa, pellicola, lenti, cose, ma non sanno assolutamente niente di come si comincia, ed è troppo carino.
Che bello,
era troppo carino, cioè nel senso delicato, è proprio sul filmmaking,
sull'amore per il filmmaking, come nasce, tutte le sfide che ci si trova ad affrontare e le follie, poi in un'epoca in cui era molto più complicato perché doveva girare in pellicola.
Infatti sarei curioso di vedere un ragazzino di 18 anni oggi che lo vede, quando oggi è la possibilità di girare in 8K con i cellulari, per dire, cosa potrebbe pensare vedendo che sbattimento si dovevano fare.
È un filmetto, è un filmettino, sì, proprio stupidissimo.
Sembra estremamente il mio genere, però sto guardando adesso.
È carino.
Sì, e non credo arriverà mai da noi, però ecco, una delle cose che amo dei viaggi lunghi in aereo è che trovi da vedere dei film che altrimenti non troveresti mai nella vita.
Sì.
E ogni tanto, almeno quello, almeno uno lo guardi che dici, boh, vediamo com'è.
Che altro era? Io poi non mi ricordo che altro ho visto. Ho visto un altro paio di film, ma non mi ricordo. Ah sì, vabbè, ho finito di vedere, cioè ho visto la seconda puntata del Giovane Berlusconi,
ah, giusto.
Ma iniziamo però da City Hunter.
Stiamo parlando delle recensioni?
Sì, siamo parlando delle recensioni.
Bene.
L'abbiamo visto sia io che Teo, credo in preda alla nostalgia di Shinjuku. Sì,
esattamente.
Chi di voi conosce City Hunter, il cartone animato, molto probabilmente, perché andava in onda da noi negli anni 90.
O il manga,
ed erano entrambi bellissimi, molto divertenti. Raccontava appunto di questo Ryo Saeba, un pazzo scatenato che faceva l'investigatore privato a Shinjuku, che è uno dei quartieri di Tokyo, uno dei quartieri più trafficati, business e però anche vita notturna, perché c'è una parte di Shinjuku che si chiama Kabukicho, il famoso quartiere della Yakuza, che è anche quartiere a luci rosse, tra virgolette, perché poi non è che siano così rosse queste luci.
Più rosse quelle di Osaka.
Sì, posso. Decisamente. Poi dopo magari in un'altra puntata vi racconteremo del quartiere a luci rosse di Osaka. E quindi lui si aggira per questa giungla di grattacieli seguendo i casi che gli vengono affidati dai suoi clienti, che per contattarlo devono scrivere XYZ sulla bacheca della stazione con il loro contatto,
su,
no,
per una bacheca della bacheca stazione di Shinjuku. Io non avevo mai visto una roba del genere.
Ecco, quando siamo arrivati a Tokyo, il primo giorno siamo arrivati a Tokyo, siamo arrivati appunto alla stazione di Shinjuku, che è la stazione più trafficata del mondo e quindi credo la stazione più grande del mondo a quel punto, e la reazione di Teo è stata
Il delirio totale. Non me l'aspettavo, ne avevo già vista, ne avevo già sentito parlare. Comunque Paolo ci aveva fatto, a me alla Krieger, la prima volta che andavamo in Giappone, una testa di un certo tipo. Però quando poi ti ritrovi in mezzo, e la cosa assurda è che lo scopri anche i giorni dopo, perché tu esci in una delle non so quante centinaia di uscite, sì, possibili dalla stazione tra virgolette di Shinjuku, perché lì ci sono tipo 31 coincidenze, una roba.
È una città sotterranea fatta di negozi,
assurda,
ristoranti.
E ci hanno detto che la bacheca di City Hunter non c'è più. Che
non
c'è
esiste.
Stata, non esiste più, ma c'è stata fino a qualche anno fa. C'era una bacheca che poi la gente aveva identificato come quella e lasciava i messaggini.
Ma anche se ci fosse, secondo me trovarla potrebbe
sarebbe
essere perché è tipo un labirinto,
sì,
impossibile. Credo di non aver mai fatto due volte la stessa strada per tornare in hotel dalla stazione. Comunque, City Hunter, Ryo Saeba, l'anime aveva una caratteristica molto particolare, che riusciva ad avere un tono in bilico tra il demenziale stupidissimo comico e l'action serio figo da proprio star action, no? Quindi figaggi massima oppure stupidità massima coesistevano in una maniera incredibilmente equilibrata e riuscita nell'anime. Trasporre una cosa del genere in live action sulla carta è un'impresa impossibile. Ci saranno riusciti i nostri amici Giappone Netflix?
Allora, io del film volevo parlare in due maniere distinte, nel senso che la storia è semplicissima, ovvero c'è Ryo Saeba, appunto questo City Hunter, subito all'inizio del film dei malfattori uccidono il suo partner,
mm-hmm,
e da lì in poi lui, come si dice, si mette, diciamo, d'accordo con la sorella del defunto partner per indagare e scoprire chi sono i colpevoli. Questa,
esatto,
è proprio la traccia base di una semplicità incredibile.
Così come è nell'anime, nel
come,
manga.
Esatto. Non lo so, è un tipo di prodotto che secondo me ci viene in aiuto quando diciamo determinate cose, determinati approcci al cinema, eccetera, eccetera. Io lo sai che spingo sempre tanto sulla questione, non mi interessa sapere quale sia la fonte originaria di un qualcosa, io parlo del film in quanto tale.
Esatto.
In questo caso era inevitabile, essendo io cresciuto con il manga soprattutto, l'anime poco, ma più il manga di City Hunter, chiaramente conoscevo già a monte tante delle cose che ho visto e che ho ritrovato, come dicevi tu, la follia di questo doppio registro dove lui è contemporaneamente un investigatore bravo, capace, intelligente, scaltro,
con una mira formidabile,
con una mira spaventosa che può fare quello che vuole centrando,
quasi un supereroe,
esatto, ma al contempo un idiota totale, completamente pazzo per la patata, con un pene enorme che prende le decisioni al posto suo, che fa i balletti, gli spogliarelli nel tempo libero. Cioè è proprio, è come fossero due persone nella stessa persona, ma lui riesce a essere credibile in entrambe le vesti. Nel film questa cosa è un casino da portare, quindi io mi rendo conto che nel film l'ho apprezzata e mi è piaciuta, ma perché sapevo che ci sarebbe stata, in quanto lettore del manga. Ho dei grossi dubbi in merito al fatto che questa cosa resti in piedi di per sé. Ma non riesco più di tanto a separarmi dal fatto di essere stato lettore. Non so se
ho capito,
è chiaro che cosa intendo dire. Cioè, quanto mi sarebbe... Il film mi è piaciuto, mi ha divertito, ne riconosco i limiti, i difetti, anche banalmente di budget. Ci sono delle scene che sono evidentemente girate proprio a corto di soldi a disposizione. L'intreccio regge, è proprio semplicino, sempliciotto, diciamo.
Sì, la trama non è che sia un po' di buchi così.
Esatto.
È più che altro un pretesto per dare sfogo alle follie dei personaggi.
Esattamente. Però, ecco, quanto mi sarebbe piaciuto se non avessi saputo niente prima e avessi visto questo personaggio che passa dall'essere un coglione incredibile al voler essere preso sul serio incredibilmente come investigatore?
Cioè, probabilmente sono d'accordo con te, è un film più per i fan già che già conoscono i personaggi e la saga che per uno che lo guarda così a freddo, anche se potrebbe anche funzionare, non dico che sia disprezzabile per uno che non ha, cioè c'è di peggio, eh?
Sì, però non so quanto siano chiare anche le dinamiche tra i personaggi, chi siano i personaggi, cioè mi sembra tutto veramente rivolto quasi solo a, appunto, ai fan, a chi aspettava di vedere un live action, a chi voleva vedere quella roba lì da un altro punto di vista, chi è vergine totalmente della cosa, non so quanto gli arrivi e soprattutto come gli arrivi.
Quindi, però devo dire, allora, il mio applauso va al fatto di, secondo me, essere riusciti in maniera eccellente a restituire il tono, perché chiaramente alcuni dettagli del manga non ci sono perché sarebbero stati impraticabili.
Certo.
Però, per esempio,
i corvi che passano con l'imbarazzo, o il super martello gigante.
Il super martello di Kaori l'hanno
ma
inserito.
C'è un richiamo.
L'hanno
infatti
inserito in una maniera geniale. Cioè, nel manga, Kaori, quando lui esagera con le sue stronzate, gli tirano una martellata con questo martello gigante che appare dal nulla.
Esatto,
no?
Completamente dal nulla.
Tipo scenetta comica. Nel film sono riusciti a inserirlo quando lei trova questo martello in una roba di cosplay e lo usa realmente in una scena. Poi se lo porta dietro, ogni tanto lo tira fuori, ma è più una gag strizzata d'occhio al manga che altro. Però
quella
funziona.
È quella la cosa, che ce ne sono
o
tante.
O lui che si veste con questo cosplay con una testa come se fosse a cavallo, però c'è questa testa di cavallo davanti che diventa tipo un pene gigante e restituisce quella cosa. Cioè, ci sono delle trovate dove sono riusciti a inserire gli stilemi e le cazzate divertenti dell'anime in una maniera che nel live action non stona. E anche e soprattutto Ryohei Suzuki, che interpreta Ryosaeba,
lui secondo me è bravissimo,
è perfetto nella
difficilissimo
parte.
Il ruolo del genere, ma riesce effettivamente a passare dallo sguardo tenebroso e serio, sì. Perché io ce l'ho proprio in mente nel manga, come da una vignetta all'altra passava dall'essere un idiota con gli occhioni strabuzzati, le forme tutte completamente fuori delle proporzioni, alla vignetta dopo che invece aveva lo sguardo, sai, quello
sì,
tenebroso, sì, da dietro la spalla che ti guarda fisso.
Poi ha il physique du role, proprio nella parte ci sta benissimo, ma direi un po' tutti gli attori se la cavano bene. Non è un gran film perché la trama è veramente esile,
sì.
Però per gli amanti, secondo me è divertente.
È quella la cosa.
È un film della domenica divertente.
È un film della domenica. Se siete appassionati del manga e dell'anime, guardatelo, perché secondo me ci ritroverete tante cose, vi ritroverete a sorridere, a ridere spesso durante il film, pur nel senso palesemente vedendo che quello che avete davanti è un film con tanti limiti di produzione, eccetera, eccetera. Però ecco, in quanto fan gli si vuole bene a
ma
prescindere.
Sì.
Se non conoscete nulla dell'universo City Hunter e partite con questo live action, diciamo che potrebbe risultarvi un po' cringe, un po' ridicolo, un po'
io,
strano.
Io consiglio ecco. L'anime, consiglio l'anime, può essere... I film, ci sono anche alcuni film animati,
sì.
Non li ho visti, quindi di solito i film animati tratti dalle serie già non sono mai ottimali. Consiglio proprio la serie animata, tra l'altro
che
è realizzata
comunque
molto bene.
Anche lì aveva un tot di roba in meno rispetto al manga, come sempre.
Ma non troppa.
Beh, insomma, il manga c'ha proprio...
Vabbè,
poi come lo chiama lui, il suo coso, che è letteralmente un personaggio in più. Nell'anime un po' meno.
Domanda per Teo. Quando si torna da un viaggio in un posto lontano e si va a vedere un film ambientato nei posti in cui sei appena stato, c'è un effetto particolare. Come l'hai vissuto?
L'ho vissuto in maniera molto particolare, perché comunque il Giappone
dopo
stato...
sei giorni vissuti lì dove,
esatto.
dove è girato il film,
in quelle precise, che poi nel senso, essendo stato girato poco fa, non vedi neanche tutti questi cambiamenti palazzi, nelle scritte,
per esempio,
quello erano.
Quando abbiamo mandato il video da Kabukicho per il lancio della domandona, eravamo davanti all'ingresso di Kabukicho, dove c'è la famosa porta con i neon rossi, no? Ed è quella è una delle location nel film dove passa Ryoseba, eccetera. Quindi eravamo proprio lì, no? Quindi
Beh, no, si vede proprio più spesso la via dove c'era alla fine il grattacielo, dove a fianco c'era il cinema con Godzilla, quindi
sì,
la facevamo quasi tutti i giorni.
Tra l'altro inquadrano anche Godzilla, perché comunque il film è prodotto dalla Toho, che è la stessa produzione di Godzilla.
E quindi...
Una differenza sostanziale è che nel film Kabukicho sembra un posto pericolosissimo, cioè tipo è il posto più pericoloso del mondo, pieno di yakuza che ti vogliono rapire, uccidere, estorcere denaro. Nella realtà non è così.
No, realtà anzi uno dei tuoi amici Shige, quando gli avevamo detto appunto la cosa, ma questo posto da 1 a 10 quanto è pericoloso in Giappone? 8. Ah, ok. E con una scala italiana questo posto quanto è pericoloso da 1 a 10? 1. Okay. Ho detto ok, perfetto, abbiamo capito.
Lui ha vissuto 4 anni a Venezia, quindi conosce l'Italia abbastanza bene.
Ma voi sapete che c'è anche un City Hunter con Jackie Chan che fa...
Esatto. Non l'ho visto, tu l'hai visto?
No.
Sarebbe da recuperare.
Sarebbe curioso.
Solo per Jackie. Ultima cosa, io credo che se ci fosse... Avete presente, forse nei giochi di ruolo, nei videogame, quando tu hai un tot di punteggio da distribuire nelle varie cose, no? Se ci fosse questa cosa qui per le mafie, la Yakuza avrebbe tipo tutti i punti sulla figaggine e 0 punti sulla pericolosità, perché sono ridicoli, cioè proprio... credo fosse uno dei quartieri più sicuri.
Ma sì, ogni tanto vedi qualcuno che c'ha un mignolo in meno, però non tanto si fanno i fatti
si fanno male da soli praticamente, si auto mutilano.
Però i film Yakuza sono bellissimi,
figaggine
mamma mia,
figaggine mille. Infatti consiglio anche Tokyo Vice. Dunque, andando avanti, parliamo del giovane Berlusconi, che come raccontavamo anche nella promo del nostro sponsor, ho visto a pezzi, un po' a casa, un po' in viaggio. Serie che mi incuriosiva molto, più per il titolo, perché sembra un po' Berlusconi Begins, no?
Potrebbe essere Berluschino,
il giovane Berluschino,
perché sì, anche Berluschino è anche cinematografico.
In realtà non è così giovane, perché il film racconta un po' della sua storia, da quando faceva l'imprenditore edile, ha costruito Milano 2, a quando poi, diciamo che gli episodi sono suddivisi, no? per tematiche. Poi si parte da lui costruttore, che poi scopre il mondo della televisione, la sfida nel lancio della televisione, poi c'è il Milan e poi c'è la politica, quindi così giovane non era, che stiamo parlando. Peccato, perché sarebbe stato interessante vedere Berlusconi prima dei 30 anni che cosa combinava. ci sono un sacco di interviste anche inedite come personaggi, sia suoi sostenitori nel corso della sua vita, sia suoi detrattori o comunque antagonisti, tipo Minoli fa una bella intervista, Occhetto, parlano anche di aspetti e di sfumature del suo personaggio che magari non erano sotto gli occhi di tutti, che dovevi conoscerlo un po' più umanamente o comunque averci avuto a che fare per scoprire. Non c'è niente di realmente rivelatorio. Il film non si schiera, racconta episodi e intuizioni a livello imprenditoriale che lui ha avuto nel corso della sua vita, racconta manovre e mosse più o meno lecite che lui ha, insomma, adoperato per raggiungere i suoi obiettivi. Cerca di creare uno spaccato del personaggio anche umano, un po' più definito, e l'ho trovato in linea di massima molto interessante come esperimento, abbastanza ben riuscito. Se siete curiosi di scoprire qualcosa sul personaggio, probabilmente molto di quello che viene raccontato, diciamo l'80-90% di quello che viene raccontato nella docuserie già lo sapete, però qualche sfumatura e qualcosa di nuovo c'è, qualcosa almeno che non sapevo e che mi ha colpito, sia sulla sua avventura televisiva, come è nata, e i risvolti per esempio di quando ha cercato di lanciare la Senk in Francia, esperimento fallito su tutta la linea, e altri risvolti, insomma, non li conoscevo nel dettaglio e li ho trovati interessanti. Le interviste a Minoli, a Occhetto, perché raccontano di piccole sfumature della parte della campagna politica che magari ti fanno capire un po' meglio la persona. Tutto sommato l'ho trovato interessante. Non rivoluzionario, non rivelatorio, però sufficientemente interessante.
Quindi non ti dice da dove sono arrivati i soldi di quando era giovane, come ha fatto Milano 2,
va,
i rapporti con la banca dove lavorava il padre,
non va a scavare
con Dell'Utri, Mangano, no.
Accenna a determinate cose, ma non va a scavare nel più torbido del Cavaliere Oscuro.
Chi l'avrebbe mai detto? Intanto agevolo solo per i presenti in studio questa foto che ci ha fatto Dilis mentre in treno Paolo guardava un episodio del giovane Berlusconi. Ero accanto a lui.
Teo non è per niente convinto.
E la pubblicherò questa foto perché ho una faccia che la dice lunghissima. Però va bene.
È una recensione espressiva della cosa.
Sì, esattamente.
Va bene, ma vogliamo passare a Challengers?
Vedi tu.
Il film più chiacchierato di questa settimana. Più chiacchierato?
È molto chiacchierato, perché è Luca che torna a fare film.
E c'è Zendi.
E c'è Zendi, eh. E c'è soprattutto per me, perché vi devo svelare che dopo la Chimera è ufficialmente la mia main crush è Josh O'Connor.
Ah, ma dai.
Sì.
Ah.
E anzi, avrei voluto vedere un attore come lui quando ero ragazzino, avevo l'orecchia sventola più di adesso, e per dirgli un giorno le orecchie sventola saranno hot.
Ma non hai le orecchie sventola,
adesso
hai
no,
delle cuffie.
Adesso ho le cuffie, quindi
le cuffie uso per coprirle.
Ok.
Piccole erano più pronunciate, adesso sono un po' rientrate crescendo.
Ti è cresciuta la testa, ma non le orecchie.
Esatto.
Ok. Succede.
E Mike Feist, che anche lui c'ha, insomma, due bei sventoloni. Quindi.
E anche Adam Driver.
Adam Driver però non è lì, è in Megalopolis.
No, vabbè, no, nel senso, se no, vogliamo fare un film con un casting solo di orecchione, anche di Will Smith.
Beh, comunque sì, sono
sei
un
in
fan,
buona compagnia.
Sono
dai.
Un fan dell'orecchione Renaissance. E, il film di Guadagnino. Allora, Guadagnino, faccio questa premessa, è un regista che ha sempre fatto dei film che mi davano l'idea che potesse fare qualcosa che mi sarebbe piaciuto veramente un giorno, no? È un po' una specie di edging, no? Che ti porta lì al limite con i suoi film, e poi c'è qualcosa sempre che mi manca, no? Ed è ironico, perché con Challenger si è fatto un film che mi piace veramente, e poi perché proprio questa cosa qua del edging, del non arrivare in fondo, è poi un po' uno dei temi di tutto il film, che racconta di questo triangolo che si sviluppa nel corso di diversi anni, 11 anni, tra una giocatrice tra tre giocatori di tennis, lei più brava, più promettente, si conoscono quando sono giovani, e loro invece una coppia, cioè, insomma fanno duo, insomma, come partite, sono amici da tanto, e entrambi si innamorano di lei, no? E quindi ovviamente lei fa un po' la spezza famiglie, e nel
la profumiera.
La profumiera. Perché la profumiera?
No, era un aggettivo nato da Kate di Lost, che anche lei è al centro di un triangolo e spruzzava profumo qua e là,
quindi
è diventata la profumiera.
Ok. E no, niente, il film si salta a livello temporale, no? Tra il presente, in cui Zendaya è sposata uno dei due, è la sua allenatrice addirittura, perché lei ha subito un infortunio, si è dovuta ritirare, mentre ha reso del marito un campione, e l'altro invece, che è interpretato da Josh O'Connor, ha finito a fare un pochino più una vita, insomma, da barbone quasi, che dorme in macchina, usa i soldi dei tornei per pagarsi le cose, e ci fa vedere appunto come la relazione tra i tre si è evoluta nel tempo, no? E pian piano andiamo a scoprire anche diverse cose, no? Andando avanti nelle situazioni, mostrandoci i nostri segreti, cose non dette, situazioni che non erano a conoscenza dell'altro, e tutto culmina nella partita di tennis, che è la finale del torneo Challengers, che è un torneo in cui si affrontano quelli che sono un po' giù nella classifica, da quello che ho capito, della classifica ATP, per salire di posizioni, e a cui a volte partecipano anche giocatori più in alto che magari sono in china, in discendente, come nel caso del personaggio di Mike Feist in questo film. E come dicevo, il film è molto bello, secondo me è il film più bello che ho visto di Guadagnino.
Ah sì?
Sì, perché è pura energia. La colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross è di diritto la migliore che hanno fatto, cioè va sopra Social Network. È una roba che ce l'ho su Spotify da 2 giorni.
Wow.
E soprattutto in macchina fa il suo effetto se devi fomentarti per andare da qualche parte, anche per andare a fare la spesa. E gli attori sono bravi per fare quello che fanno, non sono interpretazioni eccezionali. Il più bravo è Josh O'Connor, non perché ho la cotta io, ma perché proprio, cioè, si vede che sono tutti e tre bravi a fare quel personaggio lì. E Zendaya è una presenza magnetica, lo vedete anche dall'immagine che è stata scelta poi per la locandina, no? È bello vedere tutto come è costruito, e la costruzione appassiona questa dinamica che è un po' il jus le gym nel mondo dello sport, ma soprattutto c'è un'energia cinetica visiva, no? Delle inquadrature, della messa in scena, che mi ha ricordato anche certe cose che faceva il cinema d'avanguardia degli anni 20. Sono scene in cui giocano a tennis e magari, ed è tutto ripreso dal basso, come se in realtà ci fosse una specie di pavimento di vetro, inquadrature della pallina col POV della pallina, e con questa colonna sonora, e che siano scene di passionali, che siano scene di sport, è tutto girato con la stessa energia. E per 2 ore e passa di film, perché sono 2 ore e 10 circa, e non hai un attimo di tregua, no? Ed è un film veramente che consiglio vivamente, una grande sorpresa, insieme insomma Civil War, sono i 2 film di quest'anno che mi sono piaciuti di più finora, e lo consiglio anche a chi non dà, che magari dice il Guadagnino non è il mio genere. È molto diverso da Suspiria e Bones and All, anche se prende quel suo stile, ma lo rende molto più dinamico, ecco. Quindi anche se non siete fan di Guadagnino, andate al cinema a vedere Challengers, perché è un'esperienza veramente elettrizzante.
Bene, c'è solo da guadagnarne. Esatto. Quindi
accogliamo la challenge.
Bene. Altre battute?
No, credo. Eh sì, quelle di Zendaya nel film.
Esatto.
È un rovescio poi che...
Parliamo adesso invece di una serie. Serie? Si chiama Baby Reindeer.
Oh santo cielo.
Perché? Non ne vuoi parlare?
L'avete vista?
No. Tu l'hai vista?
Io sì.
Non ne vuoi parlare?
Sì.
Sei sicuro?
Sì.
Sicuro?
Sì.
Dove l'hai vista?
Su Netflix, va su Netflix.
È su Netflix. Baby Reindeer è una serie, miniserie o serie?
Miniserie.
Una miniserie di Netflix che è sulla bocca di tutti, o almeno è al primo posto nella classifica di Netflix al momento. Teo ha deciso bene di vederla e di parlarcene qui adesso,
sì,
con le sue parole,
sì,
dalla sua viva voce.
Allora, non avevo la più pallida idea di che cosa fosse, ma quando siamo appunto tornati dal viaggio ho detto: ciao, fa vedere cosa mi sono perso in questi giorni di vacanza, che magari ne parlo al podcast.
Quindi non hai visto Fallout, per esempio?
Ho visto, sì, sto guardando, sto recuperando.
Perché c'è Kyle MacLachlan?
È ovvio.
Però in Baby Reindeer chi c'è?
In Baby Reindeer il protagonista è Richard Gadd. E la coprotagonista è Jessica Gunning nei panni di Martha. Richard Gadd interpreta questo fittizio personaggio di nome Donnie, che vuole fare il comico, stand-up comedian, comico di palco, eccetera, e intanto per mettere via i soldini nell'attesa che qualcuno lo chiami per il grande lavoro da comico, fa il barman. in un locale qualunque. Il problema è che a un certo punto entra questa Marta, donna, come si dice, esuberante nelle, nelle forme e nei modi, e insomma che presenta evidentemente qualche problemino, diciamo, a rapportarsi con il mondo esterno. Lui prende a cuore la sua situazione, le offre semplicemente una tazza di tè e mette in moto un rapporto tra di loro che diventerà quanto di più malato e malsano e assurdo io abbia visto in una miniserie TV. Il fatto è che questo Richard Gadd, che è il protagonista della serie, ne è anche l'autore del soggetto e della sceneggiatura, perché tutto quello che vediamo nella serie è una storia vera ed è successo a lui. E questa cosa cambia totalmente la testa di te spettatore quando guardi la miniserie. Nel sommario hai accennato a una stalker, perché quello è il personaggio di Marta, cioè a un certo punto comincia a stargli addosso, gli manda 100 mail al giorno, anche soltanto di una frase, completamente sgrammaticata, continua a seguirlo, si presenta nel suo luogo di lavoro, riesce a trovare il suo indirizzo di casa, si presenta agli spettacoli comici che lui ogni tanto riesce a tirare in mezzo, a partecipare, e non lo molla. Il problema è che però dall'altra parte non abbiamo un uomo che fa di tutto per essere lasciato in pace, che non dà corda all'altra persona, ma al contrario. Abbiamo un uomo profondamente disturbato, con tanti problemi psichici, tanti problemi di autostima, di percezione di se stesso e di percezione di come gli altri lo vedono, che trova in Marta una persona che effettivamente lo vede come lui vorrebbe essere visto.
Quindi un po' ci marcia.
Un po'? Lui ci marcia e poi torna indietro, e poi ci marcia e poi torna indietro, e poi peggiora e poi torna indietro.
Ci Marta anche.
E ci Marta. E questa cosa non fa che chiaramente inasprire i rapporti e la situazione, i rapporti con tutti quelli che poi ha intorno lui, perché chiaramente è un universo non abitato soltanto da loro due, no? Ma da anche tutte le altre relazioni che lui comunque conserva e porta avanti dal punto di vista sentimentale, personale, professionale. La serie è veramente agghiacciante, perché ci sono dei momenti in cui ti mette, secondo me, di fronte a situazioni in cui riesci anche a rivederti, ma per rivedertici c'è bisogno, secondo me, di un gran lavoro su te stesso, nel senso che non è bello quello che vedi e non è bello riconoscere che quello che stai vedendo
non è bello,
non è bello, però tu sei anche quella roba lì, perché è innegabile che comunque una minima di Richard e una minima di Marta lo siamo anche noi. Ed è assurda, perché veramente non riesci mai a capire, a immaginare che cosa potrebbe succedere dopo. C'è sempre un peggio, c'è sempre un ulteriore gradino su cui scendere nell'autocommiserazione, nella miseria umana, nella manipolazione, nello sfruttamento delle emozioni altrui a proprio vantaggio. È molto particolare, molto difficile da affrontare da un certo punto di vista, se non lo si vuole vedere solo come una storiella dove c'è lui che viene stalkerato, ma anche perché a un certo punto ci sono degli episodi, uno in particolare, dove la cosa diventa di un trasparente e sincero e di un vero che fa quasi male. E ripeto, il fatto di sapere che quello che stiamo vedendo è il protagonista che ha scritto questa serie partendo dalla sua vita vera, e insomma, non è proprio banalissima. Non me l'aspettavo da un prodotto Netflix, che ultimamente devo dire che mi sta piacevolmente stupendo. Come si dice, cito Replay tra le ultimissime cose che mi sono piaciute tanto. E Baby Reindeer è proprio un prodotto molto particolare, originalissimo. Se vi piacciono le cose crime o le storie vere o di un certo tipo, fiondatevici, ma probabilmente lo avete già fatto. Se cercate originalità da una miniserie, sono solo 7 puntate, ma vi assicuro che si fa vedere, si fa bingiare, come dicono quelli bravi. E datele una possibilità. Questa volta, se è vero il primo posto su Netflix, capisco perché sia il primo posto su Netflix. È molto molto particolare. Triplo applauso a Richard Gadd per quello che ha affrontato, perché vedendola vi renderete conto di quanto sia stato difficile per lui mettere in piedi tutta questa cosa.
Bene, Quindi questo era Baby Reindeer, che trovate su Netflix. E per concludere la sezione delle recensioni, io vi parlo invece di un film che trovate al cinema, o almeno spero troviate ancora, che è Cattiverie a domicilio, che in originale si chiama Wicked Little Letters. È una commedia britannica con protagoniste Jessie Buckley e Olivia Colman, che racconta di quella che poi a fine film ho scoperto essere in realtà una storia vera.
Ecco, anche questa.
E che è molto sorprendente, perché è una storia divertente e inquietante allo stesso tempo. In un piccolo paesino nel Sussex, Littlehampton, una donna inizia a ricevere delle lettere di insulti pesantissimi. Questa donna super religiosa, Edith, interpretata da Olivia Colman, è scioccata, e la sua famiglia, lei vive ancora con i genitori, non è sposata, insomma una donna molto semplice, molto devota. Queste lettere iniziano a disturbare la sua quiete, arrivano tantissime di queste lettere, tanto che il padre, interpretato da un fantastico Timothy Spall, che c'è perfetto nella mimica di questo personaggio, questo anziano padre molto severo, molto rigoroso, si arrabbia tantissimo e incolpa la vicina di casa, interpretata da Jessie Buckley, Rose Gooding, questa irlandese che da poco si è trasferita lì, dai modi molto rozzi, molto maleducata, molto esuberante. Diventa da parte di tutti, proprio di tutto il paesino, la colpevole di questi scherzi, tra virgolette, tanto che viene fatta arrestare e si genera tutta una serie di reazioni a catena di vicende, in cui alcuni sono convinti che lei sia la colpevole, lei che comunque ha una figlia, ha una situazione, diciamo, complessa da portare avanti. Alcuni invece sono convinti che lei sia innocente. Questo mistero un po' fa da sfondo alla storia del film e a tutta una serie di situazioni improbabili. E il film è sì una commedia, ma anche di risvolti da dramma un po' più seri. La storia parallela è quella di Gladys Moss, un ufficiale donna di polizia. Siamo negli anni 20, non l'ho detto, è ambientato negli anni 20, quindi vedere una donna poliziotta è per i personaggi una cosa tanto strana quanto lo è quasi per lei stessa, e viene ovviamente trattata diciamo in maniera non ottimale, non dandole il giusto credito lavorativo, mentre lei cerca di ritagliarsi una sua valenza ai fini di questa indagine, perché è l'unica che sta effettivamente indagando su chi sia a aver mandato queste lettere. La situazione ovviamente degenera, ma non vi voglio dire oltre, non vi voglio dire altro per non spoilerare. È un film molto molto divertente, Olivia Colman e Jessie Buckley sono straordinari, anche Timothy Spall è fantastico, è divertente, interessante, e alla fine il fatto che sia tratto da una storia vera lo rende ancora più gustoso, perché è una storia talmente fuori di testa che pensare che sia successo anche realmente gli dà quel gusto in più. Lo consiglio assolutamente, diretto da Thea Sharrock, deliziosa commedia british, Cattiverie a domicilio, forse è un titolo che merita una candidatura all'Eternal Sunshine Award.
In effetti,
perché potremmo metterlo in lista.
Aggiungilo subito. Guarda, il file.
Lo aggiungo subito.
Tra l'altro, di Jessie Buckley sono uscite le immagini del film The Bride, che sta girando con Christian Bale, ispirato alla moglie di Frankenstein, mm-hmm. dove lei appunto fa la moglie di Frankenstein, per la regia di Maggie Gyllenhaal. Sono uscite ieri o l'altro ieri delle prime immagini del set, già stavano girando a Chicago, credo, e niente, quindi sta in rampa di lancio. E ieri mi sono rivisto anche Man di Alex Garland, perché
io non l'ho visto, infatti lo volevo recuperare.
Poi mi dici,
quello è un bello divisivo, a me è piaciuto.
A me è piaciuto.
E fa, secondo me fa paura, cioè nel senso ci sono delle scene proprio che sei un po' con la
strizzarella. Dove si trova?
Si trova su, oddio non mi ricordo.
Vabbè, me lo vado a cercare. Ma prima di concludere, abbiamo finito le recensioni, abbiamo finito tutto, però voi vi starete chiedendo: sì, Matteo e Paolo sono degli stronzi, perché ci hanno messo tutta questa hype, questa storia così, e non ci hanno detto se sono riusciti o meno a compiere la mission Tsukamoto, eh? E quindi vi voglio raccontare brevemente com'è andata, perché potrebbe avere dei risvolti positivi. Il nostro uomo in Giappone, che era Shige, a cui abbiamo accennato prima, è riuscito a contattare Tsukamoto, è riuscito a stabilire, diciamo, una conversazione con lui per cercare di organizzare questa famosa bevuta a Kabukicho con Tsukamoto, che sarebbe stato il sogno di una vita che si realizzava. Il problema è che Tsukamoto in quei giorni era impegnato, ma ha detto di essere molto lusingato e felice del fatto dell'interesse di Cinefax per questa intervista, tanto che si spera che si possa magari in futuro organizzare un'intervista magari in videochiamata e creare un contenuto così. Quindi direi, iniziate a recuperarvi la filmografia di Tsukamoto e noi anche a colmare le lacune.
Il problema è che ha posto una condizione, che ci fosse Frecht vestito da Tetsuo.
Tetsuo peloso,
esatto. Ora la vedo un po' difficile,
però vedremo.
Se anche ancora più peli invece che tubi.
Convincete esatto. Frecht a fare il cosplay di Tetsuo, esatto, e preparatevi qualche domanda.
Scrivete tutti i giorni a Frecht su Instagram.
Sì. Probabilmente lui non ha ancora ascoltato questa puntata, no, quindi esatto. Prima lo fate.
Deve vestirsi da Tetsuo, altrimenti ci incazziamo tutti quanti.
Esatto. Quindi un saluto a Tsukamoto, che a cui insomma vogliamo tanto 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 bene, e a Shige che ci ha provato fino all'ultimo. Tra l'altro Shige ha detto che ha provato ad ascoltare il nostro podcast e non ha capito niente. Ora voi direte grazie al cazzo, è giapponese, ma ricordo che ha vissuto 4 anni a Venezia, quindi l'italiano lo parla, ma forse è un po' arrugginito, quindi
sì, sicuramente sa qual è il motivo.
Però ci ha presentato tra l'altro un personaggio molto interessante. C'è una categoria che è quella degli italiani all'estero che si fanno valere
e che poi vengono riconosciuti in patria solo dopo aver conosciuto il successo. Esatto. Fuori dai confini nazionali.
Sto parlando, e lo salutiamo, di Gabriele Roberto. Gabriele Roberto è un compositore di musica per il cinema e serie, insomma compositore musicale, che ha trovato il suo successo in Giappone perché il primo film a cui ha lavorato ha vinto quelli che sono gli Oscar giapponesi, no? I David di Donatello giapponesi, vincendo il premio come miglior colonna sonora. Da lì ha iniziato a lavorare anche su tanti prodotti italiani, a una serie in uscita su Netflix, e quindi speriamo poi di poterlo portare sul podcast e intervistarlo. Però è una storia bella perché è un artista italiano che raggiunge la fama prima all'estero e poi torna a boomerang in Italia. Siamo molto contenti di averlo conosciuto, è un personaggio molto interessante, quindi salutiamo Gabriele Roberto.
Esatto, e magari appunto lo avremo in puntata.
Speriamo, presto. È giunto il momento dei saluti, il momento di darvi l'appuntamento alla prossima puntata, settimana prossima. Ringraziamo il nostro Marco McLovin Lovisato per essere stato un degno sostituto. Spero insomma che ci siano tante altre occasioni, così vuol dire che siamo in vacanza. grazie. Beh, Marco, già, sei stato bravissimo.
Prego. Potrebbe stato tra l'altro ricominciare a breve, visto che andiamo a Cannes. Ah no, ma ci andiamo tutti e tre a Cannes
una volta,
quindi.
Insomma, dai, vengo anch'io.
È vero, c'è Cannes. Cosa succederà al podcast durante Cannes? Lo scoprirete strada facendo. Succederanno delle cose, succederanno.
Cosa vuoi che succeda?
Non lo so, ma qualcosa succede sempre. Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao, mi raccomando, non fate come me, ma andate al cinema più spesso. Io ultimamente purtroppo non sto riuscendo a trovare gli orari, ma adesso ci ricomincio, sì.
Sì, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Esatto. Un saluto da Marco McLovin, l'ho avvisato.
Ciao, ricordatevi che non sbaglio, quindi non mandatemi le rate a corrige, faccio solo così per mettere un po' di pepe.
Per stimolare i commenti.
Esatto, sì, sì, sì.
Bene. E un saluto anche da me, Paolo Cellamare, che cosa posso dire? Ho acquistato la maglietta dell'Inter con scritto Star Trek, con il logo di Star Trek. Molto bella. E facciamo i complimenti
per
all'Inter.
Forza no! Sì. Ma non li farò mai io i complimenti
forza
all'Inter.
Inter.
No!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.